Buongiorno a tutte e a tutti. Apro la commissione odierna che riguarda la commissione 2 pari opportunità e la commissione 7 welfare. Il tema di oggi è azioni e strategie del Comune di Genova per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di disagio giovanile. Faccio l'appello. Alfonso, avvenente. Bevi l'acqua. Bianchi. Bordilli. Bruzzone. Canessa Cerchi. Caputo Martina. Caraffini. Casini. Cavo. Centofanti. Chiarotti. Falcone. Falteri, Finocchio, Frigerio, Gambino, Gandolfo, Garzarelli, Ghio, Gregorio, Cabur, Maccagno presente, Marangoni, Maresca, Mascia, buongiorno a lei, Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, buongiorno a lei, Russo, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, Venturini. Sono presenti e convocati i presidenti di municipio, i consiglieri delle pari opportunità, la consulta dei giovani, la direzione SERD, la direzione della salute mentale, della neuropsichiatria infantile, l'Associazione Italiana per la prevenzione e l'intervento precoce nella salute mentale, era stata convocata anche la portavoce del forum terzo settore che è impossibilitata a essere presente. Inoltre sono presenti Olmi Maura come esperto di Vinci Genova e Elisabetta Battista della lista Salis. Do la parola alla proponente, la consigliera Tassara.
Rischiacciare. Oh, ok, perfetto, ora ci siamo. Grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti, che con un ringraziamento soprattutto agli auditi e alle audite. Io sarò veramente breve. Dunque, ho chiesto la convocazione di questa commissione perché alcune settimane fa, in occasione della giornata internazionale, no, sul disagio mentale, adesso non vorrei... sul suicidio era proprio, ok, scusate, non mi ricordavo che fosse, perché poi abbiamo allargato il tema, appunto ho avuto l'occasione di conoscere alcune delle audite che sono qui presenti, in modo particolare... una delle responsabili appunto dell'associazione che è stata citata, dell'associazione AIPE, che si occupa in modo particolare del tema del suicidio, del fenomeno del suicidio, e hanno in modo particolare un progetto che si chiama Chat Safe, che si occupa appunto di tutta la gestione del fenomeno per quello che riguarda l'online, quindi anche di come parlarne, di come affrontare la tematica e via discorrendo. Poi, siccome non volevamo concentrarci solo su questo tema, ma avendo appunto tra l'altro la dottoressa Patti è neuropsichiatra, quindi abbiamo pensato di coinvolgere quindi tutto, anche il dipartimento, tutti i colleghi che ha prima nominato la presidente, proprio per fare un quadro un pochettino più ampio su quello che è proprio il fenomeno in generale del disagio giovanile, che naturalmente abbiamo probabilmente cominciato a conoscere in maniera un pochettino più forte, sicuramente dopo l'esperienza del Covid, almeno io credo che questo sia stato come dire, un passaggio che ha segnato abbastanza la generazione di quelli che sono i nostri figli. Io parlo per me, un ragazzino di 14 anni. Quindi, insomma, si tratta naturalmente di un fenomeno, che è presente, che è dilagante, e infatti non a caso quando per esempio parliamo mi viene da pensare del bonus psicologo, sappiamo quante domande, no, ci sono e che non riescono poi ad essere soddisfatte. Questo perché naturalmente secondo me c'è anche molta, sempre più consapevolezza, fortunatamente, del fatto, insomma, che quando si ha bisogno di un sostegno psicologico è bene chiedere aiuto, e poi insomma, come dire, il quadro naturalmente ve lo faranno gli auditi che sono qui oggi. E da questo punto di vista, quindi, mi interessava, come dire, coinvolgere il comune per la parte che possiamo offrire per capire appunto quali azioni stiamo mettendo in campo per prevenire il fenomeno, per appunto cercare di dare tutto il supporto possibile, stante naturalmente il fatto che quando parliamo di ASL, diciamo, il comune ha una competenza limitata, ma ci sono moltissimi altri settori dove invece possiamo intervenire. In questo poi sicuramente l'assessora Lodi saprà essere molto più esaustiva di me. Quindi, nel senso, oggi siamo qui e con piacere ascolteremo gli auditi. Grazie.
Grazie consigliera, do la parola all'assessora Lodi.
Grazie Presidente, grazie Consigliera. Io proverò a leggere una relazione che mette insieme un po' tutto la questione del disagio giovanile, gli interventi rispetto ai giovani, sono al centro delle nostre politiche, e sottolineo che appunto, grazie anche al lavoro della consigliera delegata alle politiche giovanili, la consigliera Ghio e a tutta la squadra dell'amministrazione, stiamo provando a mettere in fila, a coordinare, a dare linea a tutto quello che c'era e che in qualche modo non solo rilanceremo, ma organizzeremo nel termine di un approccio di comunità. Un qualche dato. Allora, diciamo che il disagio giovanile è una realtà diffusa in crescita, ahimè, sia a livello europeo, nazionale e locale. I problemi di salute mentale, le vecchie e nuove dipendenze e le difficoltà relazionali sono tra i problemi più frequenti. Ne abbiamo già parlato in aula, abbiamo già avuto modo di parlarne. La pandemia sicuramente ha aggravato la situazione rispetto alle fragilità che erano già presenti. L'accesso ai servizi di supporto è ancora insufficiente, soprattutto in Italia, dove si registra un aumento dei casi e una forte richiesta di interventi di ascolto, prevenzione e cura. Qui un primo passaggio politico. Credo che anche l'abitudine a trasformare l'assistenza, l'aiuto, la prevenzione primaria in termini di voucher o bonus sia la distruzione del sistema dei servizi italiani. Io credo che bisogna fare dei passi indietro su questo, dei passi avanti sul rifinanziare i servizi, l'accessibilità e la continuità, perché questo è stato, cioè il bonus psicologo, per carità, dopo il Covid sembrava che desse l'accesso allo psicologo, di fatto lo psicologo, una volta che non è una erogazione di servizio a sé stante, ma all'interno qui abbiamo i rappresentanti della rete dei servizi, quanto può valere invece l'intervento di uno psicologo che però è all'interno di una rete dove non c'è solo lo psicologo, l'educatore, lo psichiatra, il neuropsichiatra, a seconda se minore. Quindi questo è un punto, cioè questa criticità deve spingere tutti noi, tutte le forze politiche interessate a questo, noi come giunta lo faremo a livello nazionale, a ritornare, ma non a ritornare, a riqualificare l'approccio ai servizi rispetto a un rifinanziamento dei servizi stessi, se no andiamo poco lontano. E anche la prevenzione primaria e anche la secondaria, non parliamo della terziaria, senza servizi diciamo che va poco lontano. Questo ce lo dobbiamo dire, perché se no possiamo immaginare che attiviamo delle risorse, ma se queste non sono strutturali, nel tempo, continuative, per un ragazzo che ha i suoi tempi e la famiglia i suoi tempi, il fallimento del bonus sarà immediatamente evidente. Leggermente, in Italia va leggermente meglio, dove il 16, allora scusate, allora il 35% dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni soffre di problemi legati alla salute mentale. Noi qua abbiamo il direttore con cui ci confrontiamo da subito, da quando siamo entrati, ringrazio la disponibilità di ASL 3, di Regione Liguria e dell'assessore alla sanità, perché anche qui se non c'è un confronto immediato non andiamo lontano, non andiamo lontano e soprattutto le specificità e le diversità dei lavori. In Italia abbiamo il 16,6% dei ragazzi tra i 10 e i 19 anni che soffre di problemi legati alla salute mentale. Stiamo parlando di circa 956.000 giovani. Il 49,4% dei giovani italiani tra i 18 e i 25 anni tuttavia ha lamentato ansia e depressione a causa della pandemia, e questo era legato ai dati UNICEF, che poi è, diciamo, elemento e patrimonio che questi giovani si portano dietro. Il 62,1%, questo è un dato pazzesco, dei giovani ha cambiato la propria visione del futuro a causa dell'emergenza sanitaria. Immaginate cosa vuol dire nella vita di un ragazzo. Solo un giovane su tre con disturbi mentali riceve un trattamento adeguato, questo è un altro tema. La figura dello psicologo scolastico è ancora poco diffusa rispetto al resto dell'Europa. Ricordiamoci che noi abbiamo fatto dei grandissimi passi indietro, perché avevamo addirittura fondamentale il medico scolastico, l'assistente a scuola, e tutto questo è andato scemando. Quello che io penso è che dobbiamo lottare, dobbiamo proporre, dobbiamo trovare il modo che le persone vengano, perché noi abbiamo un sistema in cui è la persona che chiede aiuto. Noi abbiamo bisogno che le persone invece vengano da noi prese per dare aiuto. Ve la semplifico. Ma questo è un approccio che è molto legato al tema della riduzione del danno, è molto legato alle grandi fragilità. L'approccio è proprio diverso, cioè noi diciamo non dobbiamo più attendere che la persona si faccia la richiesta, il ragazzo chieda aiuto, ma noi dobbiamo essere capaci nella rete dei servizi, facendo rete con la scuola, con l'ASL e con tutte le realtà, dobbiamo intercettare il disagio. Io andrò un po' più avanti, ma mi permetta Presidente, ma se no non, perché l'argomento è molto alto. Allora, il disagio giovanile in Liguria e a Genova è anche questo un tema che è legato ai NET. Voi sapete che l'abbandono scolastico è un altro tema centrale, dove insieme all'assessore Bruzzone, in rete con la Regione, lavoriamo sul tema dell'abbandono scolastico e il disorientamento, chiamiamolo, formativo. In Liguria circa 30.000 giovani tra i 15 e i 29 anni, 14,8%, non lavorano, non studiano e non sono coinvolti in percorsi formativi. Un numero pazzesco. In Liguria il 34% dei giovani tra i 18 e i 25 anni ha sperimentato un aumento del 24% dei disagi psicologici dopo la pandemia. Gli operatori locali sottolineano tutti la necessità di ascolto, prevenzione e supporto, dato l'aumento di fragilità e la richiesta di aiuto dei giovani genovesi. Recentemente è stata istituita presso i distretti sociosanitari la figura dello psicologo di comunità, presenti le funzioni psicologiche del consultorio familiare e le funzioni neuropsichiatria infantile delle aziende sociali territoriali, sociosanitarie territoriali, perché comunque questo tema è stato portato ai tavoli e c'è anche un cambiamento di approccio. A Genova, nel quadro del Piano Nazionale dei Servizi e degli Interventi 2021-23-24-27, sono i trienni, che in particolare promuove un modello nazionale, che è quello dei centri per le famiglie, che a breve, questa notizia che da un po' in anteprima, ma in realtà poi in prossime settimane verrà approfondita, inaugureremo a completamento degli investimenti sui servizi sociali e socioeducativi dedicati ai minori e alle loro famiglie, in particolare qualora si trovano in situazione anche di temporanea fragilità. Quindi andiamo a istituire, come ci chiede la norma nazionale, i centri per le famiglie, quindi avremo il nostro centro per le famiglie, che avrà anche questo obiettivo di quella prevenzione primaria che noi collochiamo in una possibilità di raggiungere tutte le famiglie, perché noi abbiamo da una parte il mandato di occuparci delle famiglie già in fragilità o delle famiglie che presentano fragilità, ma il nostro mandato è quello di intercettare le famiglie che iniziano ad avere disagio o che hanno paura di avere disagio, la paura di cadere in povertà, la paura che un figlio diventi un tossicodipendente, la paura che un figlio abbia del disagio, anche su questo bisogna lavorare. Allora per noi l'inaugurazione a breve di questo servizio ci permetterà anche di fare rete con tutto ciò che già c'è, con ASL 3 e soprattutto con tutti gli attori anche del terzo settore che tramite la coprogrammazione erogano servizi. Ovviamente i municipi per noi sono fondamentali, perché stiamo facendo un lavoro anche di differenziazione e appropriatezza, perché vedo l'assessore municipio Medio Ponente per esempio ci fornisce una serie di aspetti di problematicità che l'assessore consigliere delegato del Medio Levante pone degli altri che ti cita. Allora anche su questo dobbiamo lavorare, perché l'approccio deve essere un approccio mirato a rispondere a un bisogno che è spesso legato anche da dove abiti. Questo lo dobbiamo sottolineare, perché è così e non dobbiamo aver paura in questo di dire che c'è chi è. No, è così e quindi non c'è, ahimè, quartiere che si salva, però probabilmente le caratteristiche fisionomiche di quel quartiere determinano la necessità di un intervento diverso e su questo stiamo lavorando. Non cito tutti gli altri presenti al municipio, ma erano degli esempi per Allora, il centro per le famiglie, che sarà appunto l'evoluzione dell'attività dell'Agenzia della Famiglia, sviluppa attività di interesse sui minori, sui giovani e i loro adulti di riferimento. Per noi sarà molto importante tenere questo doppio cordone attraverso l'approfondimento di tematiche di interesse generale. A mero titolo, per esempio, vi faccio un esempio, l'uso consapevole dei social, il contrasto dei fenomeni di bullismo, il cyberbullismo e il revenge porn, le vecchie e nuove dipendenze. Torneremo a parlare di dipendenze. L'altro giorno qualcuno mi diceva, ma non si parla più, abbiamo bisogno di dire ai giovani che ci sono delle droghe. Dico, i giovani lo sanno che ci sono le droghe, il problema è che nessuno gli dice quali sono i rischi, nessuno gli spiega loro che tipo di droga, nessuno spiega loro che se spendi meno non è che la droga ti fa più meno male, ma probabilmente è quella che ti fa più male, perché è ancora peggio di quella che costa di più. Allora tutto questo non glielo dice più nessuno. Allora noi ci assumiamo come amministrazione, attraverso i centri per la famiglia, per le famiglie, proprio questo tipo di approccio, che vuole essere rivolto il più possibile in ampia scala, municipalmente e trasversalmente, ma davvero vogliamo raggiungere le famiglie, i ragazzi, i nonni, altro tema fondamentale. I nonni sono i primi che spesso intercettano il disagio del proprio nipote. Allora, sapere anche affrontare questo, saper trovare delle chiavi di lettura di questo, sapere che non sei solo e magari non hai coraggio di dirlo alla mamma, però vuoi dire a qualcuno per chiedere se vedi lungo, vedi male, o speri di non veder male, ma in realtà vedi quello che c'è. Ecco, sono altri, come dire, punti di riferimento che per noi sono fondamentali, perché è così che oggi la famiglia costruisce e cresce, con un ruolo di nuovo tornato fondamentale dei nonni. Gli interventi di prevenzione e protezione del sistema convenzionato del Comune di Genova si esprime prevalentemente attraverso i 10 centro servizi. Infatti noi avremo un centro servizi centrale che coordinerà 10 centri per i servizi, cioè uno centrale più uno per municipio. Quindi l'articolazione, la proposta che faremo a breve al tavolo con il Presidente del Municipio sarà anche questo tipo di approccio. Quindi vedrà un referente per centro servizi famiglie per ogni municipio. Il sistema di interventi di supporto socioeducativo per le famiglie lo abbiamo aggiornato e introduciamo la figura del tutor di comunità, quello che era il vecchio educatore di strada o educatore di comunità. Cioè il tutor di comunità sarà quella persona che per noi all'interno delle case di comunità, ne abbiamo già due, e all'interno dei progetti di comunità affiancherà che sia la famiglia, che sia il minore, che sia comunque ciò che viene segnalato, anche in termini banalmente di intercettazione di disagio. La sussistenza di un unico sistema renderà calibrale l'intervento sulle effettive necessità di ogni famiglia. I minorenni e le loro famiglie che hanno fruito ad oggi dei servizi sono stati 5.000. Tale sistema offre supporto e offrirà supporto educativo ai minori, ma anche alle loro famiglie di origine, attraverso i centri diurni, che sono i CEDIS, e il diurno delle comunità educative territoriali, dove è prevista l'integrazione dell'attività con un educatore per la famiglia, e interventi di supporto educativo a 360 gradi per tutte le attività diurne che interessino i minorenni e i loro genitori. Noi puntiamo molto a raggiungere le famiglie di origine, perché sia dalla grave, dal grave disagio che può essere intercettato e segnalato anche dai tribunali, per arrivare al disagio intercettato ma non ancora compreso, noi dobbiamo far capire alle famiglie A che non devono aver paura di chiedere aiuto, B che c'è un luogo che non li caratterizzerà, non gli metterà, come dire, l'etichetta sopra, ma che c'è per essere lì a ascoltare e capire cosa sta succedendo. La banalizzerei così, perché altrimenti se complichiamo l'accesso e rendiamo troppo anche pesante questo tipo di sostegno, possiamo impaurire la famiglia, che a volte aspetta tanto prima di dire che ha un problema. Ecco, noi vorremmo provare a rassicurare e dire, ma se c'hai anche solo l'idea, parlane, poi, come dire, semmai ti rassicuriamo che non c'è problema. È in corso l'attuazione del progetto di sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, missione C, questo non mi interesserà. Attraverso gli interventi educativi specifici per gli adulti genitori, il progetto tende a rimuovere gli elementi di vulnerabilità che inficiano il positivo funzionamento genitoriale per garantire la piena espressione di relazioni familiari sufficientemente rispondenti ai bisogni dei bambini. Un progetto a rilievo cittadino caratterizzato da elevata integrazione sociosanitaria, ne abbiamo parlato proprio in un evento, è il progetto Crescere Insieme. Crescere Insieme è fatto con l'attività consultoriale su cui noi investiremo, abbiamo confermato di volere insieme alla Regione Liguria renderlo stabile e quindi stabilizzarlo, io dico sempre. Riteniamo sia importante perché ha interesse sia sullo sviluppo e consolidamento dell'equipe interdisciplinare e multiprofessionale, cioè torniamo ai servizi, torniamo alle risposte integrate, in maniera socio-educativa e sanitaria, a supporto dei neogenitori. Questo è un altro aspetto su cui noi, grazie appunto a questa sinergia, vogliamo lavorare, perché questo aspetto che la genitorialità, la trasversalità è il fondamentale, i famosi 1.000 giorni, ma il crescere assieme e il supportare lo diciamo tutti, lo sappiamo e ce lo siamo un po' perso. In realtà altre tre comuni hanno iniziato a lavorare su questo progetto, si lavora molto bene e quindi su questo il passaggio successivo con la nuova amministrazione è stato quello, insieme alla Regione Liguria, di dare disponibilità alle altre tre consultori di stabilizzare questo servizio, anche perché altrimenti sono tutti progetti molto belli, ma poi se non hanno continuità questo è un problema. Quindi destinare risorse, trovare progettualità che possano sostenere questa cosa. Sono stati attivati percorsi di supporto all'autonomia di giovani e di mamme con i loro bambini che hanno usufruito di interventi presso soluzioni alloggiative dedicate. Da citare in tal senso il progetto Care Leavers. L'azione dell'amministrazione si è orientata in senso innovativo e sperimentale alla promozione e alla realizzazione di attività di coprogettazione. Su questo sto finendo. Noi contiamo molto, nel senso che crediamo molto che, per esempio, un altro tema sia il sostegno per i ragazzi 18-35 anni all'autonomia abitativa. Questo è un progetto su cui noi andremo a investire molto perché molti giovani che escono dalle famiglie fragili hanno comunque necessità e voglia di autonomia, ma, come dire, l'abitare è un problema, cioè non basta dare una casa a una persona, cioè bisogna dargli la possibilità di sostenerla e anche abitarla. Questo è un tema che chi lavora col sociale, chi lavora con i ragazzi, sa, cioè c'è anche un'immaturità ad avere una casa, non sapere poi cosa farne o a come gestirla. Qui abbiamo definito un progetto specifico che è legato ai progetti di comunità. Sicuramente c'è il tema importante per noi della promozione del valore educativo preventivo dello sport, quindi ci sono progetti molto importanti come le Voci del Mare o anche altre attività sportive che sono rese disponibili attraverso la collaborazione con l'Ions e con le società sportive territoriali con cui abbiamo fatto il protocollo Campioni si diventa. Noi, e chiudo, poi tanto avrò modo di intervenire, con questo tratto un po' veloce vorremmo dire tre cose. Primo, che il Comune può fare delle cose, ma le farà e le fa già da questi mesi, da quando abbiamo iniziato, in sinergia stretta con i SERD, la salute mentale e il consultorio perché, e gli uffici per la disabilità, perché crediamo che ci dobbiamo occupare di quello. Però dobbiamo anche, attraverso di loro, lavorare molto sulla prevenzione primaria. Non dimenticare i tre step, però. E qui davvero finisco, ma l'approccio di comunità, l'approccio di adeguatezza e appropriatezza anche territoriale, l'approccio di elevazione del problema ai tre livelli è fondamentale. Noi ci dobbiamo occupare delle persone che hanno e danno dei segnali, ma ci dobbiamo anche preoccupare di educare le famiglie o i contesti a far sì che questi segnali non arrivino, cioè provare a ragionare per come le persone possono stare bene. Questo è un tema un po' nuovo perché sembra che di questo non ci possiamo occupare. Questo di solito, questa azione costa poco e funziona molto. Questa è la prima cosa. Poi c'è il tema invece della prevenzione secondaria, cioè intervenire quando il disagio c'è, però è a un livello, diciamo, in cui possiamo fare delle cose, ma diciamo, e quindi è l'alert, e però anche la prevenzione terziaria. Il tema della classica persona con assunzione di sostanze, sbragata da qualunque parte, ragazzo che esprime un disagio estremo, anche di quello va fatto un ragionamento e vanno attivate delle azioni, che non vuol dire che quando si parla di riduzione del danno noi, vabbè, tanto lo continueremo a fare, l'importante è che non dia fastidio, oppure ancor meno giustifichiamo l'assunzione delle sostanze psicotrope. Ma il tema è che quella persona non ha avuto la fortuna nel suo percorso di incontrare step da intercettare prima, ma non è detto assolutamente che non abbia anche lui la sua possibilità. Su questi tre livelli proviamo a organizzarci. Io colgo davvero l'occasione per ringraziare ASL 3 perché la collaborazione massima che è partita anche facendo sinergia anche con i fondi con Regione Liguria, a mio avviso è già un buon punto di partenza. Grazie.
Grazie Assessora per l'intervento, sempre molto puntuale. Scusate, io colgo un attimo l'occasione per dare il benvenuto alla dottoressa Ina Innenthal, che che è arrivata poco fa, e alla consigliera del municipio 2, corretto? Avevi pazienza, mi sfugge il nome. Ok, Medina, ok, grazie. E, dunque, volevo anche cogliere l'occasione per chiedere all'assessora se poi fosse possibile averlo, questo report che ha esposto. Non so se lo vogliamo inserire in cartella, poi insomma vediamo con gli uffici come fare, perché era ricco di dati, molto interessante. E quindi a questo punto darei la parola agli auditi. Ok, con chi vuole si prenoti e andiamo avanti. Grazie. La parola al dottor Picci.
Buongiorno e grazie per questa possibilità. Io introduco il discorso come direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, che comprende anche la neuropsichiatria infantile. Il consultorio rimane al di fuori del Dipartimento. I dati li ha già forniti l'assessora Lodi, direi che parlano da soli. Cioè, il fatto che comunque ci sia un problema di salute mentale, adolescenziale, giovanile, evidente peraltro già prima della pandemia. I dati della letteratura internazionale da questo punto di vista fanno riferimento comunque a una situazione di crisi già prima della pandemia. La pandemia ha fatto esplodere il fenomeno e mi verrebbe da dire l'ha fatto malamente esplodere, nel senso che così come non eravamo pronti ad affrontare la pandemia, non eravamo pronti ad affrontare le conseguenze. Il malessere è in crescita, le possibilità di intervento fanno riferimento ai servizi che in qualche modo ci sono e possono fare qualcosa, e di per sé però non è una cosa che mi piace. Faccio l'esempio degli adolescenti, dei minori ricoverati nei reparti psichiatrici per gli adulti. Okay. Quindi la possibilità in qualche modo di organizzarsi da questo punto di vista, la possibilità di richiedere, per non dire pretendere, delle risorse che, come diceva l'assessora, devono essere strutturali e continuative, perché gli interventi e i finanziamenti a spot non solo fanno poco, ma talora, proprio perché sono spot e vanno incontro a una soluzione di continuità, finiscono per creare dei problemi, interrompere dei percorsi, interrompere dei trattamenti già in atto. Condivido il fatto che i bisogni di salute siano diversi nelle aree nelle diverse aree della nostra città, e quindi da questo punto di vista già da tempo che insisto perché venga fatta una rilevazione sui bisogni di salute mentale all'interno del comune di Genova, differenziata per distretti, perché ci vuole un'organizzazione che in qualche modo sia differenziata anche da questo punto di vista. La prevenzione, di prevenzione in ASTRE se ne fa tantissima. Tanti servizi intervengono sulle scuole, intervengono sui giovani, intervengono sulle famiglie, intervengono sugli insegnanti. La prevenzione la fa l'educazione sanitaria, la fa il consultorio, la fa il CERT, la fa la salute mentale, la fa la neuropsichiatria infantile, lo fa il Dipartimento dei Corretti Stili di Vita. Il rischio è che però questa prevenzione di nuovo sia frammentaria e che possa in taluni casi fornire anche dei messaggi, non dico contraddittori, ma non univoci, discordanti. Quindi ci vorrebbe un coordinamento, perché altrimenti diventa un dispendio di risorse, tantissime risorse, perché ripeto, di prevenzione se ne fa tanta, ma forse con dei risultati che non sono quelli che ci si aspetta. Come salute mentale già da anni abbiamo all'interno di ogni servizio di salute mentale c'è un'equipe giovani che si occupa della popolazione dai 18 ai 27 anni e che si raccorda con la neuropsichiatria infantile per la fascia di età 16-18, proprio perché non c'è niente di più prevedibile del compimento del 18° anno di età, quindi non bisogna aspettare quello per passare da un servizio all'altro. Okay? e queste equip giovani funzionano molto bene. Abbiamo poi tutta una serie di progetti di ricerca, lascerò che siano i colleghi a illustrarli. Io parlo di quelli della salute mentale, il progetto di ricerca NEET, appunto in collaborazione con l'Università di Genova, che è proprio uno studio pilota condotto sulla popolazione giovanile che afferisce al Dipartimento di Salute Mentale, che ha l'obiettivo di definire l'incidenza dei soggetti che soddisfano appunto la definizione di NEET, cioè pazienti, persone che non stanno né studiando né lavorando né seguendo una formazione. C'è un progetto pilota molto interessante che si chiama Not Alone, che è anche questo in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova, e cerca di promuovere di favorire la promozione della salute mentale tra i giovani universitari attraverso il materiale prodotto negli scorsi anni dagli studenti di questo dipartimento. C'è il progetto Youth in Mind, anche questo è un progetto di prevenzione primaria e di lotta allo stigma rivolto agli studenti delle scuole superiori, proprio con l'obiettivo di fornire informazioni sulle patologie mentali e sull'organizzazione dipartimentale, perché a volte quello che capita è che possa essere colto il malessere giovanile, ma che in qualche modo non si sappia con esattezza a chi bisogna rivolgersi. E c'è il progetto Ending the Silence, anche questo, tra l'altro alcuni di questi progetti sono anche portati avanti con delle associazioni di volontariato con cui si fa molta rete all'interno dei nostri servizi, che è un'evoluzione del progetto precedente. Poi, come ha già accennato appunto qualcuno, il progetto ChatSafe, che lascio poi illustrare dalla dottoressa Patti, che in qualche modo è il capofila all'interno del nostro dipartimento di questo progetto. Quindi ribadisco, sicuramente la nostra collaborazione ci sarà, è importante che ci sia un coordinamento, è importante che in qualche modo le risorse destinate diventino appunto strutturali e continuative, che si esca dall'idea dei finanziamenti spot. Poi per il resto ovviamente ci aspettiamo che anche la Regione faccia la sua parte. Grazie.
Grazie dottor Picci. E prego la parola a chi vuole prenotarsi. Dottoressa Pignatelli, prego.
Io sono Sara Pignatelli e sono il responsabile della struttura di neuropsichiatria infantile di ASL 3. Oltre a chiaramente confermare tutto quello che è stato detto fino adesso, la nostra struttura si trova ad affrontare sostanzialmente, chiamiamolo così, una doppia emergenza in termini di richieste di consulenza e chiaramente richieste di molto spesso presa in carico, legate sia a quello che è stato detto fino adesso, quindi ad un aumento di quelle che sono le problematiche legate alla salute mentale dei minori, sia ad un aumento di quelli che sono invece tutta la fascia, a volte anche interconnessa con i disturbi psichiatrici, dei disturbi del neurosviluppo. Entrambi questi grossi filoni, che sono quello di cui ci occupiamo, hanno avuto negli ultimi, non negli ultimi 5 anni, ma negli ultimi 10-15 anni, un aumento enorme in termini di frequenza e incidenza nella popolazione dei bambini e degli adolescenti. Quindi questo sicuramente è un qualcosa che con cui ci troviamo a fare i conti. Condivido il fatto che ci sia una grossa, come posso dire, una grossa collaborazione all'interno delle diverse strutture del Dipartimento e che ci siano anche delle iniziative, delle risorse rispetto al mettere in campo, no? Iniziative varie. Chiaramente si tratta di fare mente locale sul fatto che in questo momento Questa è un po' la realtà dei fatti, non è un'emergenza, è come stanno adesso le cose e come andranno avanti, no? Io dico sempre, dopo il Covid ci siamo illusi, è un momento, poi ci sarà l'onda lunga, poi passerà. No, questa è la nuova realtà e quindi con questa dobbiamo fare i conti, perché non credo che torneremo mai ad una situazione precedente a quella quantomeno degli ultimi 10 anni. E questo ci impone sicuramente di fare anche qualche riflessione diversa, perché modelli a cui invece su cui invece ci basiamo sono si riferiscono invece a modelli un po' più vecchi. Una cosa che mi ha fatto piacere, questa figura del tutor di comunità, io in questo contesto butto lì il tutor familiare, che è una figura che secondo me avrebbe una rilevanza abbastanza importante, perché nell'ambito dei disturbi psichiatrici esistono tutta una serie di ragazzini che già dove sia stato dopo il difficile percorso magari ospedaliero necessitano di un inserimento in un contesto invece di tipo comunitario. Un contesto comunitario che può essere più di tipo educativo oppure francamente di tipo terapeutico, che ha un suo significato di essere e ha un significato anche l'investimento di risorse, diciamo così, pubbliche in questo ambito, se poi riusciamo anche a modificare qualcosa nel suo contesto, poi in quello che sarà il suo contesto di vita ed è quello da cui proviene. Quindi una riflessione, secondo me, rispetto ai vecchi modelli è anche questa, ecco, avere la possibilità di dare dei supporti più consistenti e importanti in ambito proprio familiare. Sto parlando anche proprio in termini di tempo, di figure educative che possano dedicare davvero del tempo. Ecco, ci sono delle famiglie che avrebbero bisogno di un supporto quasi totale, almeno per un pezzo di percorso con i loro figli. E quindi questo credo che sia diverse volte con magari qualche referente di ATS abbiamo parlato di queste figure, di questa possibilità, e insomma ci sembra che possa essere un qualcosa sul quale insomma proseguire e andare avanti. Un'altra riflessione che mi viene in mente, mi riallaccio a quello che ha detto l'assessora Lodi, in due passaggi, no? Ai giovani non glielo dice più nessuno. Devo dire che probabilmente noi vediamo una realtà che è quella già del passaggio in una fase più clinica e conclamata di disturbo. La cosa drammatica è che spesso i giovani in realtà tante cose le sanno, quelle che arrivano a noi, e in maniera a volte anche un po' deliberata scelgono invece una strada che può essere quella delle sostanze. Questo purtroppo è legato ad uno stato di malessere importante che hanno. Molti ragazzini fanno uso di sostanze a scopo quasi di automedicazione, non lo fanno per... poi ci sono qua le colleghe, ne parleranno dopo, non lo fanno a scopo di contravvenire a delle regole tendenzialmente. E questo, insomma, anche questo ci impone una riflessione, perché i ragazzi stanno veramente male, ecco. E spesso tanti ragazzini, mi ha colpito quando diceva hanno cambiato la visione del futuro, è vero. Tanti ragazzini nel cambio di visione del futuro in realtà non vedono un futuro. Un tempo, se tu chiedevi a un ragazzino, a un adolescente, a un preadolescente cosa vuoi fare da grande, ti diceva qualcosa che poteva essere. La maggior parte dei ragazzi adesso ti guardano e ti dicono boh, e qualcun altro ti risponde vabbè, ma perché c'è un futuro? Questo è indice di quello che percepiscono e che vivono. Grazie.
Grazie alla dottoressa Pinatelli. Allora do la parola alla dottoressa Inental. Grazie.
Mi sentite? Sì. No, grazie della parola e anche grazie dell'intervento di Rocco Picci, perché Ha sottolineato un aspetto che viviamo fortemente. I SERT sono servizi in teoria per gli adulti, come gli SPDC, ma se la realtà esterna cambia, uno dà risposta con quello che ha, e da tantissimi anni si è previsto quello che poi si sta accentuando adesso. Nei CERT, anche da tantissimi anni, ogni CERT ha un'equipe giovani che però, diversamente dai servizi di salute mentale, ha cominciato a prendere 17enne, 16enne, 15enne, 14enne, certe volte 13enne. Abbiamo persino avuto 10enne, perché il tema dipendenze quasi sembra non avere più un'età. E diciamo, gli interventi di prevenzione è vero che vanno coordinati, è vero altrettanto che hanno delle specifiche, perché l'aspetto addiction nei piccolissimi in forma di addiction da device, da cellulari, i nostri primi progetti partono proprio da lì, a parlare con i genitori dei piccolissimi su come gestire i device a tutti i costi, incomincio a tre si chiama. Poi anche noi andiamo avanti con le scuole medie, con un progetto molto bello nel centro civico Buranello che si chiama Media Education per le scuole superiori, scuola viva e attiva, che non approfondisco adesso, accenno solo, ma nonostante i progetti di prevenzione, quella difficoltà che il primo vero contatto con i giovanissimi con addiction molto gravi già avviene purtroppo spesso o dopo un ricovero in SPDC adulti, o dopo un arresto, o dopo un fermo per cannabis. E diciamo, da 17 anni, e lì passerò la parola alla dottoressa Dolcino, che forse è più sensato che parla un attimo dopo di me per logica, non so se siete d'accordo. Sulla presa in carico, una volta che conosciamo i ragazzi attraverso la giustizia, attraverso la prefettura, abbiamo una serie di protocolli anche col Tribunale dei Minori, con la prefettura stessa, i NOT, e anche con le comunità dei minori stranieri non accompagnati, che non è una convenzione ma è un forte accordo che ogni SERT si occupa di una o due strutture e con cui ha un canale preferenziale. Il problema è che una volta un SERT poteva dare una specie di guinzaglio terapeutico, che era il farmaco, che il paziente sentiva la necessità di dover venire e tornare. In questo momento il nostro guinzaglio unico vero sulle nuove dipendenze è effettivamente la relazione abile, il tempo, la parte educativa, la parte psichiatrica c'è, ma in realtà impostare un farmaco non è la parte difficile. Impostare una relazione duratura nel tempo, affidabile, che porta a una correzione di vita, che torna a quello che ha accennato la dottoressa Pignatelli, che si torna a sperare che una vita c'è anche per me. Questo è l'arte, e i nostri servizi non erano stati creati per fare questo, e ci stiamo attrezzando da molto tempo per migliorarci. Oltre agli equip giovani, una sede sta cercando di espandere sulla parte, chiamiamolo CERT minorenni giovani, che è la sede 9. Però diciamo, cerchiamo di aumentare i nostri ponti tra di noi con la neuropsichiatria infantile, con il gruppo Giovani Esordi, qui c'è la dottoressa Camerata che dopo parlerà, e diciamo, di stringerci attorno a una cosa che ha oggettivamente una gravità comportamentale, giuridica, educativa e di vita, e così non ci è stato noto ad oggi. Dunque, sul nostro progetto più forte, formalmente nei criteri sarebbe prevenzione secondaria, perché qualcosa è già successo, un fermo, e il progetto MySpace, ma diciamo bazzica da ragazzi che hanno fatto più sperimentazioni con le sostanze fino a pazienti gravissimi che ritroviamo dopo nel circuito psichiatria, nel circuito comunità, e però fa, come dire, mi viene quasi la parola piacevole ingresso nel sistema di cura, perché questo è un progetto che ha il nome MySpace, il mio spazio, che crea questo spazio di ascolto e di tempo per me, per te, che nei nostri servizi che hanno tantissimi pazienti facilmente non si trova o non si trova più per anche scarse risorse dello staffing. Dunque passerei, se siete d'accordo, un attimo la parola alla dottoressa Dolcino, che è responsabile clinico e anche scientifico del progetto MySpace.
Grazie mille, dottoressa Inental. Allora chiedo se si può dare la parola allora alla dottoressa Dolcino. Scusate, commissario Gandolfo, per intervenire, per intervento? Sì, no, infatti chiedevo, esatto, sì, così va in coda. Perfetto, allora do la parola alla dottoressa Dolcino, grazie.
Grazie, aggiungo qualche parola in più rispetto al progetto MySpace, che mi vede coinvolta dal 2008, quindi tra un po' raggiungeremo anche la maggiore età, in qualità appunto di responsabile clinica del progetto, che è un progetto nato inizialmente con l'idea di evitare che i giovani, gli adolescenti, i giovani adulti finissero al CERT, perché ahimè allora pensavamo che fosse proprio l'ultimo posto dove un ragazzo potesse andare. Non è più così, ci siamo attrezzati, noi comunque continuiamo la nostra mission e l'abbiamo sicuramente allargata, visto che le dipendenze sono infinite, i comportamenti di abuso anche. Quello che noi facciamo è quello di cercare di prevenire i comportamenti a rischio, dove davvero dentro la parola di rischio noi teniamo quasi tutto. No? Io dico sempre, noi ci occupiamo di rischi apparentemente semplici, come può essere la dispersione scolastica, a rischi apparentemente più complicati, come può essere l'abuso di sostanze o di alcol. È un progetto, ci tengo a dirlo, innovativo, anche se ormai sono quasi 18 anni, ma il fatto di lavorare con gli adolescenti e con i giovani ci richiama continuamente all'ordine, al metterci continuamente in discussione, a rinnovare non solo la nostra proposta, ma anche proprio gli spazi, perché le generazioni ormai, quelle degli adolescenti, scorrono velocissime, quindi ogni 2-3 anni noi dobbiamo rivedere un po' quello che è il nostro modo di lavorare, anche il nostro tentativo di agganciarli. E quello, dicevo, che ci caratterizza, e dicevo prima, ci tengo a precisare, che non ci risulta che ci sia un'esperienza simile, analoga in tutta Italia. L'abbiamo cercata, ci siamo gemellati con qualche altro progetto, ma insomma un po' diverso dal nostro. Quello che noi facciamo è quello di creare realmente dei progetti individuali. Noi non siamo un centro diurno, noi siamo aperti tutti i giorni dalla mattina alla sera, no? Facendo tutta una serie di incastri che però ci permettono quindi di coprire soprattutto il pomeriggio, e quindi insomma quello spazio di maggiore accessibilità ai ragazzi. Ma quello che facciamo noi è di conoscere i ragazzi e le loro famiglie, perché noi prendiamo in carico anche ovviamente le famiglie, e costruire un progetto insieme a loro. Quindi ogni ragazzo che viene da noi ha il suo percorso, che può essere individuale, può essere di gruppo, può essere magari soltanto un colloquio alla settimana, o più colloqui alla settimana, o più partecipazioni a diversi gruppi. Insomma, davvero cuciamo quasi in maniera sartoriale il percorso. Quello che facciamo è quello di individuare insieme ai ragazzi e alle loro famiglie degli obiettivi, anzi di solito un obiettivo facilmente raggiungibile, e poi spostiamo sempre l'asticella, perché sì, concordo con quello che è stato detto, no? I ragazzi fanno fatica. Io non invidio l'adolescenza di oggi, perché è vero che si fa fatica ad immaginare un futuro, sono congelati in un eterno presente, però c'è tutto un aspetto vitale, per fortuna, che va stimolato e che, mi permetto di dire, si può stimolare anche facilmente se in qualche modo si intercetta in maniera autentica e veloce, soprattutto veloce, quelle che sono le esigenze dei ragazzi. Noi ogni anno andiamo ovviamente crescendo rispetto alle richieste, l'anno scorso abbiamo visto circa 130 ragazzi e relative famiglie, e quest'anno il sentore di averne viste sicuramente di più. Siamo diventati un progetto di riferimento, collaboriamo con tutte quelle agenzie del privato e del servizio pubblico che si occupano di adolescenti, accogliamo anche richieste volontarie direttamente dai familiari e poi magari in un secondo momento noi li mettiamo in contatto con i servizi, e siamo, dicevo, sovrazonali, quindi ci occupiamo di tutto il territorio genovese. E niente, e andiamo avanti fortunatamente con una continuità che l'ASL fino adesso ci ha garantito. Grazie.
E dottoressa Dolcino, allora do la parola alla dottoressa Cammarata.
Buongiorno, sono psichiatra e lavoro nel Dipartimento di Salute Mentale. Sono qui oggi a rappresentare un lavoro di rete che dal 2018 è in atto in tutto il Dipartimento, allo scopo di collegare tutte le agenzie di cura che sono qui rappresentate, cioè la salute mentale, la neuropsichiatria e il SERD, rispetto, avendo come comune focus la fascia d'età giovanile, dico 14-25, ma probabilmente, come diceva Ina, come dicevate, bisogna aggiornare a 12, 10, 25 purtroppo. E questo per spiegarvi il lavoro che noi stiamo cercando di fare per lavorare in rete e rispondere a bisogni che spesso non sono definiti esattamente in base a categorie diagnostiche. Tre tipi di servizi, tre tipi di patologie, ma non è così. Noi abbiamo a che fare con giovani, con persone che presentano spesso uso di sostanze anche non pesanti, che non di rado slatentizzano sintomi di natura psicotica, anche gravi, oltre a quadri, anche quadri molto gravi, disturbi della condotta alimentare e quei sintomi di cui si è parlato molto durante il post-Covid, cioè ansia e depressione, come marcatore di un forte disagio. Allora, quando un giovane arriva ad un servizio, abbiamo compreso, anche ispirandoci a modelli di lavoro internazionali, di cui vi parlerà anche la dottoressa Patti, qui di fianco a me, cioè il modello australiano secondo il progetto Origin di McGorry, cioè un modello che vuole dare una risposta complessiva alla persona al di là della categoria diagnostica, ma per fare questo come agenzie di cura dobbiamo lavorare molto insieme. Questo è un punto del tavolo tecnico di monitoraggio e miglioramento dell'assistenza rispetto alla fascia d'età giovanile su cui il Dipartimento sta lavorando. L'altro punto è quello di ridurre la dispersione della richiesta di cura e dell'erogazione di cura e l'affiancamento dei giovani all'interno del Dipartimento, cioè una volta che per esempio un giovane entra nel circuito di cura attraverso il SERD oppure attraverso la neuropsichiatria infantile, noi come servizio di salute mentale per gli adulti Abbiamo compreso che dovevamo raccordarci molto bene prima ai nostri colleghi per fare in modo che le famiglie e i giovani pazienti non si sfiduciassero, non si perdessero e tutto sommato riuscissero ad affrontare serenamente anche il passaggio ad un aiuto per adulti, nonostante quello che è un po' il problema, il tema dello stigma rispetto alla salute mentale. Perché finché si è piccoli alla neuropsichiatria forse questo viene vissuto meno, ma nel passaggio alla salute mentale degli adulti diventa un problema. Cioè a questo punto per le famiglie arrivare con i 17-18 anni a un servizio, un servizio per adulti può significare riconoscere, sancire che il proprio figlio ha una malattia mentale. Quindi un grosso lavoro insieme di confronto che dal 2018 ad oggi è in atto, ispirandoci anche a regioni virtuose come l'Emilia-Romagna e le linee di indirizzo, le linee guida sugli esordi, e cercando di rielaborarle e chiaramente declinarle in base a quello che noi abbiamo a disposizione come in termini di risorse. E abbiamo lavorato molto per mettere a fuoco un passaggio dalla minore età alla maggiore età in modo da ridurre la dispersione, il fenomeno del drop out. Su questo ci abbiamo lavorato diversi anni, sembra scontato, però ormai, anche essendo distanti a volte sulla logistica dalle neuropsichiatrie infantili, non sempre in alcuni distretti, abbiamo cercato di uniformare il nostro modus operandi. Lo dico anche perché, riallacciandomi, drop out è la dispersione rispetto alla cura, cioè quelle persone che a un certo punto interrompono il rapporto terapeutico con un servizio, e questo nel passaggio dalla minore età alla maggiore età può accadere. Ma noi sappiamo anche dalla letteratura internazionale che parliamo di una fascia d'età in cui direi si arriva al 75%, correggimi se sbaglio, della possibilità di esordi psicopatologici più significativi, magari a partire da altre problematiche che appartengono anche a disturbi del neurosviluppo, ma qui poi la Sara Pignatelli sarà più specifica. Quindi il drop out è un fenomeno che può comportare un tempo di patologia, disagio psichico non trattato a partire da esordi che possono essere sotto soglia e poi però emergere con un tempo di interruzione del rapporto con un servizio di cura. E il passaggio dalla neuropsichiatria alla salute mentale, come dicevo, deve poi fare i conti con, secondo me, un tema importante che è quello dello stigma. Ci riallacciamo poi ai progetti che vi presenterà Sara Patti, proprio finalizzati anche a questo. E, allora, un altro punto, dicevo che rispetto ai bisogni legati al tipo di quartiere, no, di cui parlava l'assessora Lodi, è molto importante, in fondo il nostro lavoro di rete tiene conto dell'organizzazione del Dipartimento che si articola in 6 distretti, cittadini, quindi in 6 distretti e in 6 in 6 quadri anche ambientali, sociali, molto diversi in termini di composizione di popolazione, fenomeni migratori, povertà, difficoltà. E allora quello che stiamo cercando di fare da anni è di creare dei protocolli di intervento che siano i più uniformi possibili per garantire a tutti tutte le diverse realtà territoriali uno stesso modello di intervento. Apriremo un nuovo capitolo che è proprio quello per noi come tavolo tecnico di mappatura degli interventi che si fanno sui familiari, quindi sempre riallacciandoci molto a quello che ci veniva presentato prima, cioè a sostegno alle famiglie, e chiaramente questo raccordo lo facciamo anche tenendo conto del consultorio delle realtà territoriali dell'ATS. Un altro punto importante è che noi una volta al mese tra neuropsichiatrie e SERD neuropsichiatria esterna, salute mentale, servizi sociali, consultorio disturbi alimentari, centro disturbi alimentari che è sovrazonale, abbiamo un'opportunità di incontrarci con questa rete interservizi che in ogni distretto una volta al mese si verifica e che permette anche una condivisione dei casi clinici e delle problematiche. E poi, ecco, stavo dimenticando un altro aspetto del nostro lavoro, più di un anno, direi, siamo impegnati in quello che possiamo chiamare, che è chiamato tavolo giovani e scuola all'interno del patto per la salute. Il tavolo giovani e scuola per noi dipartimento è un'apertura al mondo della scuola attraverso incontri con l'ufficio regionale scolastico, con la consulta degli studenti, con le associazioni familiari, è presente con le associazioni familiari Itaca per esempio, ed è una reciproca conoscenza. Ora noi siamo in una posizione sia di disponibilità e di apertura che di ascolto dei bisogni, non solo da parte degli studenti nelle scuole, già c'è, poi ne parlerai tu Sara di questo, del nostro lavoro con Itaca, ma rispetto agli insegnanti, perché sappiamo, ci siamo resi conto e lavoriamo sempre di più anche con gli insegnanti dei nostri, che seguono i nostri pazienti, giovani pazienti, dei bisogni e del disorientamento nel quale non di rado si trovano il corpo docenti delle scuole e dei nostri pazienti giovani. Direi che mi fermo qui. Lascio la parola ai colleghi.
Benissimo, grazie alla dottoressa Camarata. Allora, do la parola alla dottoressa Patti.
Sì, io sono un medico psichiatra dell'ASL 3 Genovese, sono oggi qua in veste anche di membro del consiglio direttivo dell'IPP, che è l'Associazione Italiana per la Prevenzione e l'Intervento Precoce nella Salute Mentale, per presentarvi questo progetto che si chiama ChatSafe, che portiamo avanti in collaborazione tra IPP e l'Origin di Melbourne, che è un'organizzazione leader mondiale negli interventi sulla salute mentale nella popolazione giovanile, alla quale partecipiamo anche come Dipartimento ASL 3. Vi faccio un breve focus su quelli che sono gli argomenti che va a gli obiettivi, diciamo, di questo progetto, che si appunto pone l'obiettivo di aiutare a parlare in maniera sicura di suicidio e autolesionismo online ai giovani e alle giovani, dandovi due numeri, diciamo, sul suicidio e anche sull'utilizzo dei social media. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che al mondo avvengano circa 750.000 suicidi all'anno, di cui 150.000 in Europa e 4.000 suicidi all'anno in Italia. Nella fascia della popolazione giovanile il suicidio in Europa è la prima causa di morte, in Italia è la seconda causa di morte nella popolazione giovanile dopo gli incidenti stradali. Per darvi dei numeri ancora più precisi, nel 2022 sono morti in Italia circa 180 adolescenti tra i 15 e i 24 anni. Questo numero sale a 480 passando nella fascia tra i 15 e i 34. Di queste persone solo un settimo aveva una diagnosi psichiatrica. Allo stesso modo, oltre al suicidio, sono importanti anche i comportamenti parasuicidari e autolesionistici. Se parliamo di tentati suicidi, sempre l'OMS ci dà una stima a livello mondiale di circa 15 milioni di tentati suicidi all'anno, e questa stima è certamente sottostimata. E mentre anche in Italia sappiamo che questo fenomeno è in crescita, come vi dicevano i miei colleghi e le mie colleghe, sia nella popolazione giovanile, ma sempre più piccoli, presentano comportamenti suicidari, parasuicidari e autolesivi, e c'è stato un aumento sicuramente con il Covid, ma che permane anche tuttora, nel senso che anche gli accessi ai pronto soccorsi e la richiesta di visite psichiatriche e neuropsichiatriche per questa forma di disagio è molto aumentata. L'altro aspetto importante è sicuramente l'utilizzo di internet in generale e dei social media in maniera un pochino più specifica, i quali costituiscono sicuramente una finestra sul mondo per gli adolescenti e quindi sono uno strumento importante e che comunque è entrato a far parte delle nostre vite e quindi anche di quelle dei ragazzi. E quindi è un qualcosa che dobbiamo conoscere e tenere in conto. tenendo conto anche però dei possibili effetti collaterali di un'esposizione non filtrata. Tenendo conto anche dai dati italiani che circa l'80% dei ragazzi giovani, io intendo tra gli 11 e i 13 anni, usano internet tutti i giorni, e di questi più del 40% utilizzano social media. Vi ho dato questo dato solo perché noi sappiamo che in realtà in Italia sotto i 14 anni, gli adolescenti sotto i 14 anni non potrebbero accedere ai social media, ma sappiamo che è molto facile contravvenire a questa disposizione. Molti passano molte ore online, più di 5 ore al giorno, alcuni dati riportano fino al 50% dei ragazzi e alcuni vengono definiti costantemente connessi, fino a un 15-18%. L'altro dato importante, questo invece ci viene da dati australiani, dice che fino al 60% dei giovani e delle giovani persone tra i 14 e i 24 anni sono esposti in maniera proattiva o semplicemente li fruiscono stando sui social a contenuti suicidari e di autolesionismo. E inoltre a una ricerca che ha intervistato molti ragazzi e molte ragazze, dicevano fino al 50% che utilizzano internet per trovare risposte a domande che loro ritengono importanti. Vengono prima solo i genitori e gli amici e dopo tutte le altre risorse, quindi anche i partner, fratelli, sorelle, insegnanti, per poi non parlare dei professionisti. Quindi questo ci dice che sicuramente i social media hanno degli svantaggi, che sono appunto un eccessivo tempo speso online che può portare a un aumento dell'ansia, della depressione, un peggioramento della qualità del sonno e del rendimento scolastico, a una condivisione istantanea e anche impulsiva di contenuti che una volta che sono sulla rete vi rimangono per sempre, e anche il rischio della comparazione sociale e del contagio, quindi della possibilità di emulare dei comportamenti. Però hanno anche dei vantaggi, che sono la condivisione, l'accessibilità, quindi è una finestra che io ho sempre aperta sia per accedere a informazioni, per avere supporto e condivisioni. Si creano delle comunità di persone che condividano gli stessi problemi, quindi creando degli ambienti destigmatizzanti che superano anche la possibilità di provare vergogna, e c'è la possibilità, se appunto utilizzati e in maniera appropriata, di trovare appunto un supporto accessibile. Da questi presupposti quindi nasce ChatSafe, che è un progetto che nasce in Australia, Melbourne, nel 2017, su un grandissimo finanziamento statale, il National Suicide Prevention Leadership and Support Program, che ha un finanziamento appunto del governo del Commonwealth australiano. Tra il 2017 e il 2022 sono stati erogati 100 milioni di dollari a 18 organizzazioni per finanziare delle attività di prevenzione del suicidio. Nel triennio successivo sono stati rifinanziati altri 61 milioni di dollari per portare avanti 40 progetti che erano già in essere. Parte di questi finanziamenti sono andati ad Origin, che ha creato delle linee guida, quindi delle indicazioni precise su come parlare di suicidio e autolesionismo online tra pari in maniera sicura. Sono state quindi prodotte queste linee guida, che sono state prodotte da esperti internazionali sul suicidio e da ragazzi e da ragazze, perché sono state sottoposte ad entrambi. E sono state poi rese pubbliche, quindi sono un PDF che voi potete trovare online. Sono delle linee guida che quindi supportano una comunicazione sicura su questi temi e insegnano a monitorare e rivedere le informazioni condivise, ad avere consapevolezza che alcuni contenuti possono negativi possono avere sul nostro benessere psichico, e danno anche delle strategie di riduzione dello stress. L'altra parte importante delle linee guida è parlare del linguaggio sicuro e non sicuro riguardo a queste tematiche, e dei miti e dei fatti sul suicidio e sull'autolesionismo, perché diversamente da come si pensava fino a non tanti anni fa, parlare di suicidio in realtà è preventivo, non aumenta il rischio che si mettano in atto i comportamenti suicidari, perché sappiamo ormai dalla letteratura che chi sperimenta questo tipo di ideazione ha internamente dei vissuti di solitudine e di senso di peso per gli altri estremamente importanti, e quindi non andare ad indagare questo tipo di vissuto e non far vedere la persona vista in realtà aumenta il rischio che questi vissuti crescano e portino ad atti, diciamo, più gravi, mentre entrare in una breccia e far sentire la persona appunto vista e compresa riduce un po' il rischio. Sono strutturati intorno a 3 modalità di utilizzo. Per me stesso vado a cercare informazioni per me, per aiutare delle persone a me vicine, oppure per condividere degli stati per me molto angoscianti. Ci sono delle linee guida che sono dirette ai ragazzi e alle ragazze, sono dirette agli insegnanti e agli educatrici e alle educatrici e ai caregivers. Sono stati fatti poi dei laboratori in tutto il paese per una campagna di sensibilizzazione online, quindi per rendere queste linee guida più fruibili da parte della popolazione giovanile, quindi tramutate in post attraverso un profilo Instagram di psicoeducazione e di informazione. Noi ci inseriamo come IPP a questo punto, abbiamo fatto appunto un agreement con Origen, traducendo le linee guida che quindi ora sono disponibili anche in italiano e coinvolgendo vari dipartimenti, tra cui il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenza di ASL 3, l'Ospedale Niguarda, il Dipartimento di Bergamo Ovest, Vercelli, Biella, Lodi e altri che hanno manifestato interesse. Facciamo una formazione agli operatori e agli operatrici dei dipartimenti interessati su queste tematiche e sul progetto e vengono iniziati dei laboratori con i ragazzi e con le ragazze proprio che sono pazienti proprio per lavorare su queste tematiche. Quindi all'interno del nostro dipartimento, per esempio, c'è un laboratorio che è co-costruito e coprogettato, quindi i ragazzi e le ragazze pensano a cosa creare e di cosa vogliono parlare per produrre dei post. Una volta all'anno ci troviamo in una delle città che partecipano a questo progetto. Il primo anno siamo stati a Milano, l'anno scorso a Genova, in modo che i ragazzi e le ragazze che partecipano ai vari laboratori si conoscano tra loro e producano del materiale per le campagne di sensibilizzazione sulla popolazione generale, che è diciamo l'ultimo step. Infatti il 10 di settembre partecipiamo nelle città interessate a delle campagne di sensibilizzazione sulla popolazione generale portando il materiale e portando il know-how dei ragazzi. Termino, se ho ancora 2 minuti, leggendo delle testimonianze di partecipanti ai laboratori. La prima è: per me ChatSafe ha rappresentato una bellissima opportunità di scambiarci idee e storie, ma soprattutto in uno spazio in cui noi giovani venivamo ascoltati e gli operatori trasformavano in frasi, appunti o idee ciò che dicevamo. È stato uno spazio sicuro per poter analizzare e parlare di questi grandi temi tabù, come la tristezza o il suicidio. È stato bello vedere come durante gli incontri quella distanza che a volte si percepisce tra un operatore e un paziente diminuisse, perché eravamo tutti lì, a chi a portare idee, chi a portare storie o esperienze, con l'unico obiettivo di aiutare e aiutarci senza troppe distinzioni. È stato proprio uno spazio in cui al centro ci sono stati i giovani e le loro emozioni ed è stato bello poi veder concretizzare le nostre idee attraverso la realizzazione del cartellone e portando il nostro progetto ai cittadini in piazza durante la giornata mondiale di prevenzione del suicidio, così che le nostre idee e le nostre parole non sono rimaste solo negli incontri che si sono svolti negli scorsi mesi, ma hanno costruito pezzo dopo pezzo in diverse città un progetto che parlerà ai giovani e a chi avrà bisogno di sentirsi accolto e ascoltato. Secondo me ChatSafe è stato un ottimo percorso per iniziare a sensibilizzare su tematiche molto calde, che purtroppo stanno sempre di più prendendo piede anche tra i giovanissimi, e quindi riuscire a fare sensibilizzazione su argomenti come suicidio e autolesionismo è importante per dare una speranza a chi sta soffrendo, che si può chiedere aiuto e a chi chiedere aiuto, senza dover arrivare allo stremo delle forze, sia mentali che fisiche. Spero sia l'inizio di un percorso duraturo, perché fare chiarezza su queste tematiche è sempre più urgente, puntuale invece deve essere l'aiuto dato all'altro che ha bisogno. Devo essere sincera, all'inizio del corso ero un po' spaventata perché non sapevo a cosa andassi incontro, avevo paura di triggerarmi con questi argomenti così delicati, invece ho trovato persone ottime che mi hanno fatto subito ricredere. L'arma di ChatSafe secondo me è stata proprio questa, parlare di suicidio e autolesionismo in maniera consona anche ad un pubblico molto sensibile come sono stata io. Chiudo solo dicendo questo, che Io credo che sia importante creare degli spazi, come dicevano appunto prima anche le mie colleghe, anche l'assessora, per i ragazzi, perché lo spazio anche fisico per incontrarsi, per essere ascoltati, per portare delle idee è fondamentale per tutti noi, ma soprattutto per i giovani e per le giovani. E quindi quanto meno esistono degli spazi reali, tanto più verranno ricercati degli spazi virtuali che, come dicevo, sono sempre accessibili e alla portata. Quindi sicuramente creare degli spazi dove si possano anche incontrare, costruire e essere ascoltati è una cosa fondamentale. E l'altra cosa è anche puntare sulle risorse che hanno i ragazzi. Noi per primi, come diciamo operatori della salute mentale, vediamo sempre la parte più fragile e ci diciamo che l'infanzia e l'adolescenza sono i periodi in cui il cervello che si sta sviluppando è molto sensibile a tutte le noxe, diciamo patogene come le chiamiamo noi, e quindi più sensibili ai danni che può ricevere. Ma nello stesso modo, vedendola dall'altra parte, è un cervello ancora in crescita, che ha capacità di rigenerarsi, che ha capacità di creare nuove connessioni e quindi è più incline anche a potersi ritrasformare velocemente. E come diceva anche la dottoressa Dolcino, c'è tanta vitalità nei ragazzi e nelle ragazze da sempre, quindi anche questi ce l'hanno. E sta a noi adulti, che siamo quelli che gli lasciamo un po' il mondo che devono vivere, trovare il modo di farla esprimere nella maniera più opportuna. Grazie.
Grazie veramente, dottoressa Patti, per questo intervento, perché davvero oggi stiamo toccando dei temi fondamentali, no? In una società che ci vuole sempre eccellenti, performanti, invece sapere che si possono creare spazi dove si può essere fragili, dove ci si può riconoscere appunto anche con quelle che sono considerate debolezze, ma in realtà non lo sono, credo che sia davvero fondamentale. Allora, io a questo punto lascerei la parola, vedo prenotata la dottoressa Battista, che è esperta per la linea, scusatemi, per la lista civica Salis. Prego, le do la parola. Devo fare...
Solo mi... Ecco, benissimo. Ah, lo posso alzare, benissimo. Allora vado. Allora, buonasera a tutti. Io faccio l'insegnante. E da una ventina d'anni mi sono posta il problema di cosa poter fare come scuola per i giovani. Sono partita 20 anni fa perché c'è stato il caso di un suicidio di un mio studente, Ivano. Ivano era un ragazzo che era sempre in disparte, non parlava con nessuno, osservava la classe a distanza, aveva già cambiato liceo e non riusciva ad integrarsi nella sua classe, anche se sorrideva spesso, ma era sì, sempre lì nell'angolo. È stato bocciato, era un ragazzo molto arguto, intelligente ed ironico, ma non c'era spazio per la sua intelligenza nella scuola, è stato bocciato. Dopo 4 anni ho saputo che si era suicidato, lanciandosi dal muraglione di Brignole. Sua madre mi ha cercata perché voleva conoscere suo figlio attraverso le persone che lo avevano incontrato. Mi ha fatto leggere tante poesie che aveva scritto Ivano e mi ha detto che era un grande appassionato di un signore che si chiama Silvano Agosti. Beh, Silvano Agosti è uno sceneggiatore, un artista tutto tondo, che non ha frequentato la scuola fino all'età di 11 anni e sostiene che sia stata quella la sua fortuna. Silvano Agosti ha scritto un libro che si chiama Il genocidio invisibile, in cui attribuisce tutte le responsabilità, o quasi, del malessere dei ragazzi, dei bambini, degli adolescenti alla scuola, a una scuola che, come direbbe Galimberti nel suo Il nichilismo ai giovani, l'ospite inquietante, è una scuola disinteressata, perché davanti al disagio che i ragazzi manifestano quotidianamente non sa come agire. E allora io vi racconto una storia che ho tratto, ve la leggo velocemente, sono un paio di minuti, e che in qualche modo forse è proprio la voce di Ivano, cose che avrebbe voluto dire ma che non ha avuto modo di dire. Si chiama La tragedia delle ciliegie triangolari. Il fatto è che l'essere umano, intorno ai 5 anni di età, si presenta come la miniatura di un universo perfetto. Chiede il perché di tutto, tocca tutto, si offre a tutti, esplora incessantemente il mondo che lo circonda, si muove senza sosta, gioca, canta, si difende, si dispera fino a ottenere ciò che vuole e i suoi stessi comportamenti sono un'arte, in quanto coincidono perfettamente con ciò che sente, prova, afferma, desidera e nega. Poi questo capolavoro vivente, qualsiasi sia la sua origine sociale, approda nello spazio scolastico e viene immediatamente sottoposto a secche restrizioni. Lo obbligano a star seduto, non può esprimersi o intervenire se non quando tocca a lui. Poi, quando chino sul foglio si abbandona con gioia alla propria creatività e disegna ciuffi di ciliegie di forma triangolare di un delicato color rosa, implacabilmente la maestra fa notare che «No, piccolo mio, stai più attento, le ciliegie non sono triangolari, sono rotonde». La grande mano della maestra imprigiona la manina smarrita e obbliga a correggere i triangoli in altrettanti cerchi. «Così, così». E poi non sono rosa, sono rosse. Le ciliegie sono rosse. E da quell'istante ha inizio il percorso della sfiducia in se stessi, indispensabile per sottomettere ogni essere umano o fargli credere sia ineluttabile negare a se stesso il tempo del gioco e della vita. Quando la sua sottomissione alla fine dell'esperienza scolastica sarà tale da subire con tremore e ossequio la tortura di esami insensati e vessatori, in cambio riceverà il diploma. Maturo a sottomettersi per tutta la vita a un lavoro di 8 o 10 ore al giorno, insomma un ergastolo vestito da necessità sociale. Così, di anno in anno, di programma in programma, il genocidio si compie, facendo nascere nei giovani una legittima repulsione per qualsiasi cibo culturale che non sia la frivola, superficiale lista di scempiaggini da fast food culturale, dei giornali sportivi o scandalistici, la pornografia, i film industriali, la soap opera, gli inviti lusinghieri a tentare la fortuna al lotto o al gratta e vinci, la cultura sciatta e triviale della tifoseria nel calcio, la bassa qualità del diverbio politico tra i partiti. Bene. Questo è quello che forse avrebbe voluto dire Ivano e che non ha avuto modo di dire, e ha trovato come soluzione al suo problema di integrazione nella vita il lanciarsi da un muraglione di non so quanti metri. Ma nel frattempo sono successi altri episodi. Un altro ragazzo che aveva un problema di identità di genere ha avuto grossi problemi in famiglia, fino a quando non hanno chiamato l'ospedale per un TSO, è stato ricoverato, ma lui si è lanciato dal terzo piano della clinica dove era stato ricoverato. Per sua fortuna o sfortuna, non lo so, non è morto e ha dovuto riprendere a vivere dopo una serie di operazioni. Un'altra ragazza ha chiesto semplicemente 3-4 anni fa al professore di chiedere di andare in bagno. È uscita dalla finestra del bagno e si è lanciata dal secondo piano, anche lei si è salvata. Ma ogni giorno noi insegnanti, quelli che sono in grado di ascoltare, perché non tutti sono in grado di ascoltare, accolgono manifestazioni di mancata voglia di vivere da parte degli studenti adolescenti. E allora, dopo che è morto Ivano, ho detto io, ma che cosa può fare la scuola per dare spazio, come diceva la dottoressa Patti, ai ragazzi? Una cosa semplicissima, creare degli spazi per i ragazzi. Non c'è da fare tanto. Creare degli spazi per i ragazzi significa dargli la possibilità di incontrarsi, di fare delle cose insieme, di progettare delle azioni sociali, di partecipare attivamente da protagonisti la vita della scuola anziché subirla, come diceva Silvano Agosti. È l'unico modo, e da allora ho iniziato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Ho fatto una cosa semplicissima, ho solo messo un banchetto all'ingresso della scuola ed ero lì. Sono venute centinaia di ragazzi a fare che cosa? A studiare, a fare teatro, a fare cinema, a parlare. a scrivere mail al dirigente scolastico per poter fare delle cose all'interno della scuola. Oggi, a distanza di 20 anni, io da 20 anni mi occupo di lotta alla dispersione scolastica, mi sono posta un problema: ma è possibile sdoganare dall'interno della scuola queste attività? Beh, credo che questa sia la funzione della politica. Bisogna farlo, perché altrimenti il rischio è l'autoreferenzialità di un'istituzione scolastica che utilizza questi spazi esclusivamente per i crediti scolastici. E la cultura continua ad essere sempre più disanimata. Ora, i ragazzi devono sperimentare anche il sentimento di vergogna, ma se non sono soli, possono attraversarla la vergogna, perché l'unico modo per potersi affermare. Noi sappiamo che se non capiamo la loro difficoltà a stare con gli altri, perché è questo quello che crea la vergogna, il timore di essere rifiutati, di non essere accettati, loro rischiano questa fobia sociale che li induce sempre di più all'autoisolamento e quindi all'utilizzo dei social per evitare il contatto. Allora il recupero della relazione interpersonale è importante e non deve limitarsi solo al gruppo dei pari, che sappiamo avere molto più potere sugli studenti rispetto agli adulti, perché il gruppo dei pari ha un potere. Io mi sono occupata e mi occupo di peer education anche come supervisore in questi spazi, e il potere che hanno i ragazzi sui ragazzi non ce n'è per nessuno, non ce l'hanno i genitori, non ce l'hanno le figure autorevoli, autoritarie che si voglia. E allora la cosa importante è creare quegli spazi di realizzazione e renderli protagonisti attivi. Io sono, cioè, voglio dire, mi fa piacere che in 130 siano arrivati lì, però dall'altra parte dico, non dovevano arrivare, non doveva arrivarci nemmeno uno, perché forse qualcuno avrebbe dovuto preoccuparsi prima dei ragazzi. E io ritengo che la scuola abbia grosse responsabilità. Noi per primi siamo imbrigliati nelle maglie della burocrazia a dover osservare i programmi anche se non esistono più. Però pensate a quello che sta succedendo in questi giorni, pensate al ragazzino disabile che è stato torturato, pensate all'altro ragazzino che si è suicidato. E la scuola che cosa fa? Si limita a segnalare casi di disagio, ma i ragazzi hanno semplicemente il mal di vivere. Leggo velocissimamente quello che dice Mario Polito, che ha scritto un libro, Suicidio, la guerra contro se stessi, causa e prevenzione del suicidio. Lui dice una cosa molto semplice, forse banale, dice: il suicidio di un adolescente è un messaggio indirizzato a molte persone, alla madre, rifiutando il dono della vita che gli ha dato, al padre, tenendolo all'oscuro di tutto per dimostrare la sua inconsistenza o assenza, ai fratelli o agli amici, tormentandoli con tanti perché, ai docenti, per azzerare l'importanza della scuola e delle loro lezioni. È un interrogativo che interpella tutti nel senso della propria vita, sul proprio futuro, sulle qualità delle relazioni affettive. Beh, questo lo dice chi comunque si occupa di prevenzione al suicidio già da quel dì. Ma volevo concludere invece con una massima di James Hillman. Il mio è un approccio fenomenologico esistenziale, quindi mi rifaccio alla fenomenologia di Eugenio Borgna. E Hillman ha dato un contributo nella riflessione sul senso del suicidio in quanto anima, e lui dice che esiste una parola che deriva dal greco che è mistero, no? E dice, è usata sia per la chiusura dei petali di un fiore sia per quella delle palpebre. È un naturale movimento di occultamento che mostra la pietà della vergogna di fronte al mistero della vita, metà della quale ha luogo nell'oscurità. E quindi probabilmente noi la dobbiamo smettere di voler capire per forza quello che c'è dietro un ragazzo che manifesta il disagio e concedergli il diritto di star male in una fase di transizione e in un mondo così minaccioso dentro il quale chi, se fosse adolescente, non avrebbe paura. Chiudo.
A voi. Grazie, dottoressa Battista. Allora, vedo dunque prenotata la dottoressa Olmi, giusto, che è l'esperta di lista, del gruppo. Prego, do la parola.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto la parola esperta la considero esagerata. Diciamo che se per esperta intendete una persona che ha vissuto tutta la vita facendo esperienze con i ragazzi e quindi affrontando il disagio, in questo senso mi posso considerare un'esperta. Quello che vi posso dire è che questo problema del disagio giovanile è un problema che secondo me compete a tutti gli adulti indistintamente, perché non è una questione né di colori politici né di, diciamo, di sensibilità, è un problema che noi dobbiamo affrontare innanzitutto come adulti responsabili di fare in modo che questi giovani entrano nella vita e nella società con il diritto di vivere nel modo migliore. Vi dico brevemente qual è stato il mio ruolo lavorativo per 45 anni. Io provengo dalla formazione professionale e sono stata il tutor. Il tutor, per chi conosce la formazione professionale, è quella figura che nel momento in cui i ragazzi arrivano li accoglie, li conosce, quindi attraverso questionari, colloqui individuali, si fa un'idea di chi ha di fronte, di chi deve mettere in aula, ed è la figura di mediazione fra i ragazzi docenti e la figura che all'esterno si relaziona con i servizi sociali e tutti i servizi che in qualche modo concorrano alla realizzazione di quello che la dottoressa prima ha citato come percorso individualizzato. Ho lavorato molto anche con le scuole, soprattutto con attività di orientamento, perché io sono un'orientatrice, quindi ho fatto anche orientamento nelle scuole medie e nelle scuole superiori, soprattutto nei primi anni, quando i ragazzi si trovano a scontrarsi con i fallimenti. Perché diciamo che fino alla scuola media in qualche modo i percorsi sono piuttosto lineari, è quasi come se funzionassero un po' in automatico. Succede però che quando poi tu entri nella scuola superiore, in qualche modo le difficoltà cominciano ad emergere. Molte di queste difficoltà da cosa nascono? Dal fatto di aver scelto un percorso scolastico non adeguato alla persona. E di conseguenza, quando tu ti misuri con qualcosa che non sei in grado di traguardare, naturalmente questo genera tutta una serie di malessere all'interno del ragazzo. Per quanto riguarda la scuola, la scuola ha fatto il possibile. Io non mi sento di dire che la scuola non abbia fatto, cioè la scuola ha fatto quello che ha potuto fare. Io ricordo infinite discussioni anche nei collegi docenti, nei quali ci si chiedeva se un ragazzo di cui si conosceva il contesto familiare, le evidenti difficoltà, dovesse essere la scuola a segnalare questa situazione ai servizi. Il dato prevalente era quello che assolutamente no, perché in qualche modo si mettono in moto dei meccanismi così importanti e ci vuole un'assunzione di responsabilità. Quindi quello che io mi sento di dire per quella che può essere stati 45 anni di vita e di lavoro, ho lavorato con i minori all'interno delle case rifugio, dei centri antiviolenza, ho lavorato con i minori nelle case della Caritas, quindi quello che io mi sento di dire e di portare nel mio piccolo come contributo a questa discussione, ritengo che sia molto importante per quanto riguarda i ragazzi un ottimo orientamento a partire dalle scuole medie, in modo tale che loro abbiano la possibilità di approcciarsi a dei percorsi di scuola superiore il più possibile adatti alle loro risorse personali. Un aiuto comunque alle famiglie, perché vedete, quando tu come docente, come tutor, hai dei colloqui con le famiglie e ti accorgi che dall'altra parte la famiglia in qualche modo tende comunque a negare l'evidenza di una serie di cose, per cui c'è sempre la giustificazione per cui il comportamento un po' sopra le righe del ragazzo, strano perché a casa questo non succede, tu ti chiedi com'è possibile che a casa non si vedano determinate cose. Quindi io credo che sia importante la formazione per gli insegnanti della scuola, perché gli insegnanti non devono mai avere la percezione di essere lasciati da soli ad affrontare delle situazioni che sono più grandi di quelli per cui loro si sono preparati. Perché chi decide di fare il professore o di lavorare nella scuola non ha alle spalle una preparazione di tipo psicologico, eccetera. Quindi nel momento in cui si trova ad affrontare una criticità, ovviamente cerca di farlo come può. L'altra cosa, purtroppo l'utilizzo delle sostanze, e io questo lo sto vedendo diciamo i ragazzini molto giovani, e soprattutto nonostante l'informazione che c'è rispetto all'utilizzo delle sostanze, perché vedete, quando io ho iniziato a lavorare erano gli anni 80, molti dei miei allievi morivano di eroina, ma mancava l'informazione rispetto all'utilizzo delle droghe. Cioè eravamo una generazione in cui questa cosa DAV sembrava quasi figa, permettetemi il termine, no? Adesso c'è tanta informazione rispetto alle sostanze, ma che cosa manca? Manca la, come dire, la consapevolezza che quello che stanno facendo non è un gioco. Cioè questi ragazzi molto spesso iniziano a utilizzare queste sostanze con una superficialità estrema, come se fosse un gioco, come se fosse qualcosa da cui puoi uscire in qualunque momento. Purtroppo non è così. Quindi va benissimo l'informazione, va benissimo dare la consapevolezza. L'altra cosa che mi sento di dire è che ogni ragazzo deve essere ragionato come un'entità a sé. Non possiamo standardizzare e generalizzare i ragazzi in generale. I percorsi che hanno avuto successo, i percorsi che hanno portato a qualcosa di positivo, solitamente sono stati quelli costruiti valutando bene qual è il ragazzo che hai di fronte, quali sono le sue risorse e le sue criticità. Il compito di noi adulti, indipendentemente dal ruolo in cui noi siamo, è sempre quello di esserci per i ragazzi, di ascoltarli, e nei momenti in cui falliscono, perché il fallimento esiste, noi possiamo anche provare a creare i migliori progetti in assoluto. Sulla carta è un progetto che ha ottime possibilità di successo, poi però nella realtà questo non capita. E in questo caso molto spesso la frustrazione non è solo dei ragazzi, è anche degli adulti. Perché quando tu investi e pensi di aver trovato una buona soluzione e poi però ti rendi conto che forse hai sopravvalutato quello che il ragazzo in quel momento era in grado di fare, si fa i conti anche con il fatto di dover riconoscere che forse anche noi non siamo infallibili quando proponiamo delle soluzioni. Quindi il richiamo che io vi faccio, e non lo faccio io non sono un esponente di una forza politica, io sono una persona che ha lavorato tutta la vita affrontando il disagio. Quando io ho iniziato a lavorare lo chiamavano disagio sociale. Si sono posti il problema di come aiutare noi che lavoravamo con questi ragazzi, e quindi allora esisteva la provincia, si sono attrezzati per fare in modo che noi fossimo formati per gestire queste situazioni. L'unica cosa che mi sento ancora di aggiungere è che tutti quelli che a me hanno insegnato qualcosa mi hanno sempre detto: noi vi consegniamo una cassetta degli attrezzi. Chi fa la differenza siete voi e come utilizzerete questa cassetta degli attrezzi. Ho finito, grazie.
Grazie dottoressa Olmi. E darei ancora la parola alla dottoressa Monaco del municipio, anzi assessora, pardon. Consigliera delegata neanche, vabbè, comunque le lascio la parola ancora a lei e poi procederai con i commissari se non ci sono altri interventi. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti, sono appunto Linda Monaco del Municipio 7 e sono consigliera delegata. Intanto io ringrazio per questa commissione, perché ne avevo in memoria un'altra alla quale ero intervenuta come audita, e devo dire che questa è stata veramente interessante e ben definita. Volevo soltanto fare un po' un, dare due o tre elementi che questa platea mi ha suscitato. Il primo è che in qualche modo, un po' come rifacendomi un po' quello che diceva l'assessora, esistono un po' tre diverse fasce, in cui c'è la parte appunto di acuzia, in cui la sofferenza viene manifestata in maniera così dolorosa e E volevo rimarcare il fatto che forse non esistono al momento delle strutture sanitarie che riescono a fare un passaggio tra quella che è l'adolescenza e quella che è la vita adulta, perché appunto nel momento in cui esiste una sofferenza ed è in una fascia come dire prossima all'adultità, gli unici interventi sono quelli di ospedali appunto per adulti. L'altra considerazione è un po' il fatto appunto che forse a volte il supporto in questi casi non è sempre, a volte forse bisogna un po' ripensare un po' la metodologia. Ecco, l'ultima esperienza che ha raccontato la dottoressa Patti penso che sia veramente interessante, perché va a lavorare su degli strumenti che i ragazzi conoscono e quindi in qualche modo si toglie dall'ambito della scrivania e del contatto dentro delle stanze. E le altre due fasce su cui secondo me c'è da intervenire e in cui forse i municipi possono più provare a ipotizzare qualcosa sono quella ad alta soglia, dove molto spesso invece ci sono degli inserimenti attraverso le ATS, ma che sono insufficienti, nel senso che tutte quelle che sono le situazioni più protette e come dire educative non sempre riescono a supportare tutta l'esigenza che c'è. E c'è, esiste poi una fascia grigia che non è nominata, che è un po' quella che è appunto, sono un po' gli invisibili, sono quelli che magari vanno a scuola, quelli che in qualche modo non manifestano delle fatiche, perché l'adolescenza in realtà non è un problema e inviterei proprio tutti a vederla non come un problema ma come una risorsa, e forse è da qui che partirei. In quei luoghi, in quelle situazioni in cui non c'è una manifestazione di difficoltà, perché potrebbe essere interessante davvero immaginare gli spazi urbani e pensarli immaginando gli adolescenti e le persone che sono poi il nostro futuro.
Scusate, chiedo un pochino di silenzio in aula, grazie.
Perché ecco, credo che sia importante pensare a una città inclusiva, che significa veramente una città che pensa alle esigenze di tutti. E la fascia degli adolescenti è una fascia che molto spesso è stata bistrattata. Nella mia zona, come dire, il luogo di aggregazione degli adolescenti preferito è la Fiumara. Non esiste un pensiero, e questo è fondamentale. E forse è lì che richiamerai un po' l'attenzione, perché è proprio su quei territori lì che va posto un'attenzione. MySpace è uno su un territorio molto grande e comunque c'è tutta una segnalazione, ma esistono delle luoghi di aggregazione dei ragazzi, non esistono più. E invece è importante pensare che nei diversi territori, con le diverse esigenze, ci sia un pensiero per loro, un pensiero che sia generativo, immaginando che le risorse di queste persone possano essere delle risorse da come dire, allargare per tutti, immaginare dei coinvolgerli in quelle che possano essere delle potenzialità. Credo che se in qualche modo gli riusciamo a dare uno spazio, loro potranno riprendersi anche il futuro. E quindi partirei proprio da lì, proprio dal piccolino, da quello che possiamo fare veramente nei municipi. E forse non so se sia il luogo adatto o meno per dirlo, però forse potrebbe anche esserci un piccolo budget giovani da distribuire ai municipi per poter lavorare davvero. Magari potrebbero essere delle cose che molto meno istituzionali, possono essere non lo so, delle attività, mettere in rete le attività sportive, espressive, teatrali, potrebbe essere iniziare a organizzare dei contest all'interno di alcuni luoghi, quindi immaginare e provare a dare gambe a quelle che possono essere delle idee e dare spazio. Non possiamo ricostruire la città, ma possiamo fare spazio. Quindi ecco, vorrei ecco, lasciare un po' questo come elemento, perché se noi non li pensiamo e se noi gli diamo spazio, chiaramente sarà sempre più difficile immaginare un'ipotesi e immaginarsi grandi. E noi siamo gli adulti che in qualche modo siamo tenuti a guidarli e a essere ispirazione. Ecco, cerchiamo di essere ispirazione per questi ragazzi, perché il benessere del nostro futuro non può essere un pensiero residuale e temporaneo, ma deve essere un pensiero strutturale e continuativo. Questo. Ho finito, grazie.
Grazie alla consigliera Monaco, vi chiedo solo un attimo di pazienza perché volevo dare ancora la parola all'assessora Tacchini che risulta senza tessera, vediamo se riusciamo a con i tecnici.
Ci sono? Ok, grazie.
Le do la parola.
Assessora Tacchini, Municipio Centro-Est. Volevo rilevare una cosa, anche riguardo diciamo alla raccomandazione dell'Unione Europea circa il fatto di iniziare a valutare e iniziare anche un po' a studiare l'adozione di Child Safeguarding Policy, potrebbe essere utile come dire a livello comunale, municipale, iniziare a studiare un cappello di regole, un codice di condotta rispetto a tutti gli operatori che hanno a che fare con comune e enti pubblici in generale, proprio di tutela dei minori. Questo potrebbe garantire intanto un'uniformità di obiettivi, ma soprattutto di procedure, perché ad oggi effettivamente un insegnante che si ritrova a dover affrontare delle soluzioni delle problematiche particolari da cui poi discende qualsiasi tipo di disagio giovanile, ecco. Che possa essere l'abuso di sostanze, che possa essere la solitudine, che possa essere l'autolesionismo, il fatto che un insegnante o un operatore di una cooperativa che ha a che fare con giovani sappia qual è il codice di condotta, sappia anche il percorso da far seguire a questa persona, garantirebbe sia la tutela del minore sia la tutela dell'operatore stesso che è venuto a conoscenza della situazione. Banalmente, un genitore, un insegnante che viene a conoscenza di situazioni problematiche all'interno di una famiglia, che cosa deve fare? Deve informare la famiglia? Non la deve informare? A chi deve scrivere? C'è un referente? Sicuramente centralizzare dei meccanismi che magari esistono già, ma che sono tutti sparpagliati e frastagliati, unirli sotto uno stesso cappello potrebbe essere utile per tutti. E da questo punto di vista l'Unione Europea ce lo sta chiedendo, nel senso, attualmente è una raccomandazione, magari domani diventerà un regolamento. Però in questo il Comune di Genova potrebbe essere precursore, ecco. Basta.
Grazie all'assessora Tacchini. Allora, se non ci sono altri interventi da parte degli auditi, io andrei avanti con i commissari. Quindi commissario Gandolfo, prego.
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, mi scuso con voi se non mi alzo in piedi, però preferisco rimanere seduto perché mi sono preso un po' di appunti, un po' di cose da poter anche interloquire, domandare, chiedere specialmente agli assessori, anche prendendo spunto dagli interessanti interventi che ho sentito, e di questo ringrazio molto gli auditi, che sicuramente anche ci permettono di avere un po' una conoscenza al di fuori poi dell'aspetto politico, ma sicuramente dall'aspetto tecnico e di chi soprattutto magari giornalmente vive queste realtà e queste situazioni. Ringrazio anche la presenza dei municipi, che sono per me un punto molto importante, probabilmente anche dovuto al fatto che arrivo anch'io da un municipio e penso anche che poi siano il primo grande ente che abbiamo di contatto tra la popolazione e l'amministrazione locale. E da qui pongo e le mie domande, il mio intervento, che vuole essere un intervento più che politico, magari un po' più perlustrativo, per conoscere anche un po' l'assessore cosa intenderà fare, poi ovviamente nell'inizio di questa consigliatura, perché poi i mesi non sono diciamo che sono quelli iniziali, quindi conoscere anche insieme a lei più punti da interloquire sia come ente comunale, poi anche interfacciarsi con la regione, perché sappiamo che su questo argomento c'è anche un'importante presenza dell'aspetto regionale, non a caso infatti ci sono anche le ASLE e ci sono anche ovviamente tutti coloro che poi devono anche interagire con la regione stessa. Io ero stato consigliere comunale nel ciclo precedente e ricordo che avevamo portato insieme anche alla consigliera Cavalleri, allora consigliera comunale insieme a me, una mozione che era una mozione proprio specifica su una problematica che penso sempre più ne sentiamo parlare, sempre più ne stiamo venendo a conoscenza, e io credo che sempre più l'amministrazione deve intervenire, fare in modo e maniera di dare un supporto concreto non soltanto ai ragazzi che vengono definiti ragazzi kikomori, che sono quelli purtroppo che stanno vivendo veramente il disagio del decidere di autoescludersi dalla società, di chiudersi in casa. Io ho avuto modo di partecipare, anche di predisporre proprio un convegno in città metropolitana, perché ritengo che credo che uno dei migliori modi per aiutare i genitori, le famiglie e i ragazzi stessi è quello di mettere sempre di più a conoscenza di questo fenomeno, perché tante volte io credo che i genitori non si rendono nemmeno conto di quello che sta succedendo al proprio ragazzo in casa, quindi a chi incomincia a decidere di autoescludersi. E quindi penso che anche uno dei modi migliori che l'amministrazione possa dare un contributo concreto è quello intanto di far conoscere queste situazioni, perché sempre più leggiamo di questi numeri che aumentano. È vero che tante volte ci sentiamo dire che dopo il Covid, e anche qui anche gli auditi un po' l'hanno ripetuto, questi casi sono aumentati, ma è anche vero che secondo me, a prescindere dal Covid, qui c'è proprio una società che sempre di più sta aumentando verso questa purtroppo direzione che a mio avviso spaventa molto i giovani, ovviamente tutti coloro che purtroppo vivono di questi disagi. L'altro grande tema che è stato portato anche in questo consiglio comunale, erano state fatte mozioni, riguarda la dipendenza della tecnologia. Io credo che molti giovani sempre di più ne vivono una dipendenza vera e propria. Il cellulare oramai è diventato una fonte veramente di stretto contatto. Io credo che ci sono molti miei coetanei, ma anche molto più giovani di me, che se dovessero perdere il telefono o perdere magari gli account o le password o tutto ciò che riguarda la loro vita all'interno di quel cellulare, potrebbero avere delle proprie vere crisi, ma anche crisi, mi viene da dire, profonde, che possono veramente sconvolgere la loro vita. Io tutto questo aspetto è un punto, a mio avviso, che sempre di più stiamo vivendo, e anzi spero, perché poi ovviamente il Comune non so quanto possa intervenire sotto un aspetto di questo tipo, però io spero sempre più che ci siano dei provvedimenti proprio a far sì che non è che la tecnologia deve essere un male o deve essere visto come un po', come posso dire, una cosa da abolire, però sicuramente dovrebbe nascere come un patentino. Io credo che come uno impara a guidare la macchina e sotto questo aspetto non tutti vengono presi e gli viene data le chiavi e si incomincia a guidare una macchina. Stesso discorso riguarda, secondo me, la tecnologia e l'utilizzo anche dei cellulari e non solo. E poi da qui cerco anche di affrontare insieme a lei, assessore, due o tre punti di vista, se eventualmente anche da avere un po' delle risposte da parte sua. Io ritengo che ci sono gli sportelli del cittadino che sempre di più, a mio avviso, l'amministrazione potrebbe implementare, far sì che vengano anche utilizzati per mettere a conoscenza le persone, i ragazzi e le famiglie delle realtà che esistono sul territorio. Ma a mio avviso un'altra grande sinergia che si potrebbe creare e fare in modo e maniera che l'amministrazione collabori con le associazioni del territorio e che smetta sempre di più dei servizi per le famiglie e per i ragazzi, potrebbe anche essere quello dell'utilizzo delle farmacie comunali. Se non ricordo male, noi abbiamo 11 farmacie comunali. A mio avviso quello potrebbe essere veramente un tavolo di lavoro che si potrebbe creare con la partecipazione della parte politica e delle associazioni, e di coinvolgerle anche se non sono mai state coinvolte. Quindi questo è quello che le chiedo a lei eventualmente, perché mi permetterebbe anche di essere a conoscenza di un qualcosa che magari è già stato fatto e che io non so, però io credo e presumo che non siano mai state coinvolte, quindi potrebbe essere veramente un inizio da parte di questa amministrazione prevedere anche un tavolo insieme a loro. L'altro grande tema, che io non so se tutti sono a conoscenza o meno, è che a mio avviso si potrebbe anche prevedere e implementare non solo in ambito più che in ambito comunale, più in ambito regionale, sarebbe il bonus psicologo, perché ad oggi c'è un bonus psicologo che è dato dall'INPS, quindi è un bonus nazionale. Io penso, a mio avviso, che si potrebbe prevedere anche per dare sempre di più un'accessibilità, quel bonus viene tarato in base all'ISEE, ovviamente dei familiari, valutare anche un'implementazione di questo tipo a più stretto giro, magari prevederlo con discipline ovviamente più di ambito regionale, però potrebbe essere anche un'iniziativa quella. Come a mio avviso già la Regione, sotto più punti di vista, sta cercando di dare degli aiuti concreti, dei bonus, che sono quelli legati ai centri estivi, quelli legati al Dote Sport, quelli adesso ne è arrivato uno che riguarda anche per quanto riguarda la possibilità di imparare e conoscere gli ambiti nuotatori, questo bando che si chiama Swim and Go. Io credo, ecco, che dove si può dare un aiuto ovviamente alle famiglie e a coloro che magari non hanno quella anche disponibilità economica per portare i ragazzi a fare attività sportive, sport, a socializzare, dove si può intervenire sotto questo aspetto, io credo che sia un aiuto concreto che un'amministrazione può dare qui in questo ambito, ripeto, più in ambito regionale, quindi non sono di certo qui a chiederlo a lei, assessore, però secondo me fare solo che mettere a conoscenza di queste opportunità, io penso che sia un aiuto che invece l'amministrazione comunale, anche tramite i municipi, può dare veramente un aiuto concreto. Infine, l'altro, a mio avviso, opportunità che ci possono dare ovviamente i municipi, in base anche ovviamente alla conoscenza del territorio che hanno, è quella veramente di darci delle mappature, di trovare insieme a loro degli spazi, come comunque un po' anche l'amministrazione precedente di centrodestra ha cercato di fare. Io mi ricordo anche gli interventi che abbiamo avuto grazie anche a Genova Capitale Europea dello Sport, perché comunque ha dato la possibilità di creare aree sportive e aree sportive gratuite che quindi possono utilizzare tutti. Ecco, io credo che i municipi, se possono dare sempre di più un contributo anche solo che nel mappare, geolocalizzare spazi da renderli pubblici e ovviamente l'utilizzo di tutti, è a mio avviso un buon modo per far sì che gli enti collaborino tra di loro e che si possano avere degli aiuti sul territorio. Grazie.
Grazie a lei, commissario Gandolfo. Do la parola alla commissaria Ghio.
Sì, grazie Presidente, ma io faccio questa premessa, poi mi direte voi per non essere in conflitto di interessi, perché sono consigliera comunale per il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, ma anche consigliera delegata dalla sindaca sulle politiche giovanili, però in questo momento sono comoda da questa parte dell'aula, poi valuteremo. Comunque il fine novembre avremo una commissione su quello che è un po' il rendiconto del lavoro sui delegati, tra cui la mia delega sulle politiche dei giovani. Sicuramente oggi era più attinente alle deleghe dell'assessora, che ha infatti dato l'indirizzo politico che condivido appieno su questa commissione. Però siccome negli interventi è emerso più volte, e li condivido anche gli interventi che sono venuti dall'altra parte dell'aula, ringrazio soprattutto le esperte di lista, perché penso che il contributo che hanno portato sia stato fondamentale anche per sentirci un po' in empatia gli uni con gli altri e non avere la solita spaccatura che sia destra-sinistra, perché ho apprezzato anche l'intervento del commissario Gandolfo. È emerso un tema che secondo me potrebbe essere l'origine della soluzione quando si parla di disagio e quando si parla di giovani, che è quello degli spazi. Stiamo lavorando con gli uffici, con la giunta, per dare delle risposte su questo aspetto, quello degli spazi, perché nella soffocamento che c'è oggi nella generazione prima della mia, io ne ho 30, ma l'ho vissuta, ma mi rendo conto che è ancora di più adesso, esagerata, post-Covid e tecnologia in aumento di isolamento e di disagio, e tutto quello che avete detto perfettamente, mancano gli spazi fisici dove questi giovani possano stare insieme, possano appassionarsi, possano fare volontariato, possano fare associazionismo, possano ritrovare un po' un pezzo di loro che perdono nell'omologazione di questa società, come diceva la dottoressa Battista poco fa. E questo per dire che tutti i contributi, trovandoci in una dimensione dove come consigliera delegata non punto il dito verso chi ha avuto la delega prima di me, ma chiedo davvero un contributo e un aiuto nel riuscire, parlando di un tema emergenziale ma che sta diventando la normalità, di riuscire a lavorare insieme per dare degli spunti, chi con l'esperienza del pregresso e chi con la creatività e la competenza dell'attuale amministrazione possa favorire questa direzione, che è quella di trovare degli spazi dal mio punto di vista. Poi l'assessora Lodi risponderà per quanto riguarda la delega più sulla questione del sociale, però di individuare degli spazi, dei patti, delle collaborazioni, delle nuove idee che magari non esistono e sono da inventare, per dare una risposta che deve essere molto concreta e che non può essere politichese, non può essere troppo burocratica, mi viene da dire, dall'alto, o di propaganda politica, e non è un attacco verso nessuno, ma che deve essere immediata perché abbiamo aspettato fin troppo. Cioè, noi oggi, parlo per la città di Genova che è di competenza, non abbiamo in quanto giovani degli spazi dove stare insieme, al di là di quello che si fa all'interno di questi spazi, e se pensiamo a quegli spazi sono in delle condizioni di mi viene da dire sovraffollamento, comunque sempre con il dito della politica o di destra o di sinistra che criminalizza. Parlo anche dei centri sociali, parlo della difficoltà di far riconoscere degli spazi che siano sani per i giovani e che siano necessari per tutti. Ecco, questo è il contributo che io vorrei portare in questo conflitto di interessi tra commissaria e delegata, di attenzionare tutti e mettere il nostro impegno per trovare questi spazi e costruirli insieme.
Grazie commissario, non vedo conflitto comunque, anzi grazie per questo intervento. Commissario Garzarelli, prego.
Grazie Presidente, ringrazio veramente tutti, concordo con quanto detto adesso dalla consigliera Ghio, perché ho trovato e ho condiviso naturalmente le parole anche del consigliere anch'io Gandolfo, del commissario Gandolfo. E mi hanno colpito tantissimo, devo dire, le parole della dottoressa Battista e della dottoressa Patti. E con questo non voglio naturalmente togliere qualcosa a coloro che hanno parlato precedentemente, perché appunto vi ringrazio per tutte le vostre testimonianze, che penso che siano fondamentali, anzi ci riportano un attimo, parlo anche a livello proprio personale, un po' con i piedi per terra, perché poi molte volte queste forme di disagio hanno colpito tante di noi, tante persone anche magari a noi vicine. Almeno io personalmente ho anche perso degli amici e quindi comunque diventa molto importante. Secondo me sono veramente contento che oggi se ne parli in un'aula istituzionale e con le parole che sono state espresse, con, devo dire, anche il tono. che è stato utilizzato direi da tutti. E, mi hanno colpito davvero, condivido tutto quello che è stato detto anche per quanto riguarda la soluzione, cioè quella degli spazi. Ora, io non è che quando lo abbiamo avuto modo di parlarne qualche tempo fa, era in realtà era relativo alle sostanze, in quest'aula si è discusso del problema, per esempio, relativo alle sostanze stupefacenti, alla diffusione dei fenomeni di crack che ci sono. E io rifaccio mie quelle parole che avevo usato, perché penso che anche in quel caso lì si debba parlare di spazi in termini anche di cura. Perché la funzione, e tra l'altro ci sono state delle puntate recentemente che ho visto che affrontavano veramente questa questione, e guarda caso prendevano come esempi proprio quello di cui avevo parlato, anche dei termini di prevenzione del rischio, quindi quegli spazi dove le persone, i ragazzi in realtà poi si allontanano nel momento in cui riescono a capire, avere delle forme di sostegno psicologico piuttosto che capire quelle determinate sostanze che veramente oggi non sono soltanto legate agli stupefacenti, sono legate all'alcol, sono legate al gioco, sono legate ai social media. Penso che sia verissimo, è una vera e propria dipendenza. Ebbene, quegli spazi secondo me servono, e lo dimostrano i dati scientifici, tra l'altro della Svizzera, vedevo, che nel 95% dei casi poi le persone smettono di abusare di quelle determinate sostanze, e proprio perché vengono trattate come esseri umani, come persone, quindi non criminalizzate, non emarginate e ridotte, perché quello poi è anche il contesto in cui magari una persona è costretta a utilizzare la sostanza, e beh, anche quello fa, perché se sei in un contesto sicuro dove vieni comunque tranquillizzato, dove la tua dipendenza non viene criminalizzata, automaticamente inizi ad avere un rapporto di coscienza anche con quella tua dipendenza e piano piano ad affrontarla. L'unica cosa che mi sento di dire poi per quanto riguarda la scuola, perché si è parlato anche tanto di scuola, io penso che al giorno d'oggi ci sia un grosso problema relativo alla scuola, perché la scuola, non me ne voglia il professore Caraffini, la scuola secondo me adesso istruisce, ma non educa più. Tra l'altro penso da tanti anni, almeno io penso di essere anche una di quella generazione che ha avuto questo tipo di approccio a livello scolastico, cioè dovevi per carità andare molto bene, ma non c'era una forma di educazione, di dialogo, no? Dovevi cercare di prendere semplicemente un bel voto, e questo penso che sia un problema, perché tende poi a creare anche delle differenze, dei contrasti all'interno delle singole aule anche scolastiche. Manca lo scopo, penso, tra l'altro mi rifaccio alle citazioni che diceva la dottoressa Battista, perché anch'io ho letto quel libro di Galimberti e mi aveva colpito tantissimo, poi tra l'altro la parte in cui proprio parlavano dello scopo, poi si dilungava naturalmente, non è qua adesso il nostro compito, però obiettivamente viene sempre posto questo futuro a cui bisogna ambire, questa soluzione di se stessi, ed evidentemente poi i ragazzi quando arrivano in quel momento in cui hanno fatto il loro percorso come delle macchine dove devono cercare di raggiungere dei risultati, poi si ritrovano a dover entrare magari anche nel mondo del lavoro, si trovano totalmente smarriti perché non hanno più magari quel tipo di scopo, o non sono stati educati, come dicevo prima, secondo me, nel percorso scolastico a capire quale debba essere anche il loro scopo, proprio per non subire questo impatto devastante col mondo esterno poi anche. Chiudo ritornando al discorso che dicevo prima, e che alla fine ci ha visto un po' tutti quanti concordi, del discorso dello spazio, degli spazi anche, no? Quindi, come dicevo prima, sia spazi sociali, ma spazi di cura. Di cura collettiva, ebbene, secondo me penso che la stortura, e mi auguro che poi non ci sia qui veramente una diatriba a destra e a sinistra, ma la stortura storica con cui poi si sono andate a delineare delle posizioni relative a quelli che sono stati definiti spazi sociali, abbia purtroppo poi in realtà peggiorato ancora di più questa situazione, perché lo spazio sociale, che poi lo si chiami centro sociale, e sia stato etichettato in un certo tipo, in un certo modo, però è proprio quello che riusciva a garantire una facilità di accesso a dei ragazzi per tutta una serie di cose, di attività, di musica, di eventi, di condivisione, che per forza di cose poi invece magari in altri contesti non potevano avere, e lo vediamo adesso, perché nel momento in cui non ci sono più questi spazi, nel momento in cui le persone non riescono più, i ragazzi non hanno anche le capacità economiche per poter magari accedere a determinati spazi, ebbene poi si ritrovano ad essere sempre più soli. Quindi che dire, io vi ringrazio ancora per questa commissione, per quello che è venuto fuori, e mi auguro, ma penso che naturalmente l'assessora condivida tutto quello che è stato detto e che l'impegno da parte della giunta ci sia. Noi abbiamo chiesto, poi noi l'abbiamo sicuramente sentito di più in campagna elettorale, questa richiesta di, parlo di spazi sociali che ci venivano chieste naturalmente dalla nostra parte politica, per quello che riguarda tutta una serie di attività che abbiamo appena detto. E però abbiamo sentito tutta una serie di esperti che oggi l'hanno affermato, quindi non è per forza ed esclusivamente una visione politica, penso che sia una visione ormai di cui tutti devono prendere atto, che c'è necessità e c'è bisogno di spazi, perché altrimenti i ragazzi, se non hanno la possibilità di condividere anche le proprie fragilità, le proprie paure, metterla a fattor comune, quindi non sentirsi in qualche modo giudicati o etichettati, ma anzi sentirsi uniti anche e nelle proprie diversità, penso che sia soltanto un successo a cui una giunta nel 2025 dovrebbe ambire, a differenza, cioè senza alcun tipo di differenza politica. E quindi niente, grazie ancora a tutti quanti gli auditi e i commissari presenti, grazie al Presidente e all'Assessora.
Grazie commissario Garzarelli, do la parola alla commissaria Centofanti. Prego.
Grazie Presidente, scusatemi, sto seduta perché mi sono appuntata anch'io due o tre cose e non riesco a leggerle. Intanto ringrazio gli auditi veramente, perché ci avete dato uno spaccato importante. Anche noi leggiamo i numeri, ovviamente siamo preoccupati dei numeri della città, ma sentirseli raccontare da chi tutti i giorni si confronta con il disagio fa la differenza. Io provo a prendere questa commissione anche in termini formativi per noi come consiglieri e raccolgo alcune suggestioni che mi sembra di aver capito. Allora, probabilmente dobbiamo toglierci dal lessico la parola emergenza. Non parliamo più di emergenza, è la realtà e lo vediamo tutti i giorni, è la realtà, punto. Quindi se è un'emergenza va affrontato in una maniera occasionale, se la realtà va affrontata, come avete detto, in maniera strutturale, continua, continuativa, con dei servizi che ci sono sempre. E questa è la prima cosa. Per questo mi sembra che parlare di bonus oggi non vada più bene. Ci vuole un servizio che c'è, che è presente, che è attivo sul territorio, che è conosciuto, perché un sacco dei servizi che voi avete raccontato io li ho appresi in questo momento, quindi posso immaginarmi gli altri. Quindi servizi, presenza, interventi strutturati. Un altro punto che mi sembra di raccogliere e che sottolineo anche per il proseguimento dei lavori è la flessibilità. Tutti gli auditi hanno detto: siamo partiti con un servizio in un modo, abbiamo dovuto adeguarci a quello che stava succedendo, abbiamo cambiato la nostra pelle, abbiamo studiato, ci siamo formati, abbiamo letto delle cose europee e addirittura australiane e la nostra offerta è cambiata. Questo credo che debba diventare uno dei riferimenti del nostro servizio welfare, cioè un qualcosa di flessibile che si deve adattare ai tempi. I tempi cambiano molto velocemente e i giovani con loro. Questo porta dietro che abbiamo bisogno di fare un'analisi dei bisogni. Non possiamo avere la presupponenza di sapere di che cosa c'è bisogno. Io sento un sacco di... mi piace il mondo giovanile, sono coinvolta per altre motivazioni, sento un sacco di persone che hanno la presupponenza di sapere che cosa vogliono i giovani. bene chi gliel'ha chiesto, chi ha fatto i sondaggi, chi fa i questionari, perché i bisogni cambiano e non possiamo rispondere allo stesso modo ai bisogni, e interviene ancora di più il discorso del territorio. Nei vari territori i bisogni sono diversi, per cui è inutile predisporre risorse economiche, umane, per fare delle cose dove in un territorio non ce n'è bisogno. Bisogna studiare prima, analizzare il problema, definire che cosa c'è bisogno e strutturarsi. Un altro aspetto è la formazione, che da voi viene fuori in maniera pesantissima, perché vuol dire, per essere flessibili bisogna avere anche tutte le persone formate a questa flessibilità. La flessibilità è onerosa, pesante e faticosa. Quindi credo che anche come comune su questo aspetto dobbiamo lavorarci un po'. Ultimo aspetto, quello che io chiamo un po' presunzione del sapere. Ecco, credo che sia importante fare come abbiamo fatto oggi, rivolgerci a chi lavora su un determinato tema, senza guardare il tema in modo un po' asettico a volte e, consentitemi, con già delle forme mentis di risposta. Qui la forma mentis di risposta deve essere la risposta a un bisogno. Il servizio è la risposta a un bisogno. Prima si conosce il bisogno e dopo si sa quale risposta dare. Quindi, altra cosa, gli spazi che sono, il problema spazi che è uscito, è effettivamente un bisogno. Genova, sappiamo la città che è, quindi le problematiche di spazi ci sono, dobbiamo probabilmente lavorarci sopra, connotarli. È stata un po' di, forse un mese fa abbiamo fatto la richiesta per analizzare tutti gli spazi nei vari municipi, per capire, fare una mappatura di questi spazi. Aspettiamo il riferimento di che cosa uscirà. Ultima cosa, poi mi taccio per sempre, i municipi. A volte le soluzioni di territorio con bassi investimenti, ma con una rete di prossimità, sono molto, ma molto più efficaci che non gli interventi dall'alto. Una volta si parlava di educativa di strada, quando io ero giovane. L'educativa di strada nel nostro municipio ha rivoluzionato una serie di bande giovanili che si divertivano a tagliare le borsette alle vecchiette. Problema banale, che però ha poi degli impatti sulla cittadinanza enormi, no? Se ci sono delle persone che individuano nel momento il problema sul territorio, con bassissimi costi, veramente bassissimi costi, ma con persone competenti, risolviamo dei problemi grandi con poco, quindi e con meno dispendi anche di onerosi per le persone. Grazie ancora.
Grazie, commissaria Centofanti. Do la parola al commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente, intanto grazie agli auditi, ai rappresentanti dei municipi per il loro contributo. Intanto ci tengo a lanciare un messaggio alla collega Ghio, perché non c'è alcun tipo di conflitto di interesse. Lei ha una delega, pertanto nel rispetto della sua delega, anzi assolutamente, il lavoro che lei sta portando avanti è complementare anche al lavoro dell'assessore presente. In diverse occasioni io, quando avevo la delega alle vallate, mi sono messo dall'altra parte, perché comunque il lavoro che facevo era complementare al lavoro degli assessori, quindi anche un domani direi che possa essere ben vista anche la sua partecipazione dall'altra parte, per poter fornire elementi in più nel rispetto del lavoro che fa, anche in accordo con l'assessore. Poi ovviamente ci sono tante altre cose, tanti altri lavori che eventualmente potreste fare assieme. È stato parlato anche ora dei municipi, quindi anche nel confronto con i municipi assieme, nel rispetto delle sue deleghe, che possono assolutamente essere complementari con quelle dell'assessore. Questo è proprio la valenza del consigliere delegato, quindi non c'è alcun tipo di conflitto di interessi, anzi è un valore aggiunto avere una delega, è un valore aggiunto portarla avanti, sicuramente lo porterà avanti nel miglior modo possibile per la città. Quindi su il tema che trattiamo oggi si va anche a riprendere, a mio avviso, un lavoro pregresso. Tra le altre cose C'era prima l'assessore Corso che si era occupata, è l'assessore attuale, Lodi lo sa bene perché diverse volte ha interpellato la collega Corso rispetto alle iniziative che sono state portate avanti con alcuni progetti, alcuni riguardanti la generazione Z, alcuni riguardanti altre situazioni, per cui si andava anche a portare un lavoro, mi viene in mente un lavoro che aveva anche coinvolto la Fondazione San Paolo, piuttosto che altre situazioni. Forse uno di questi era stato anche oggetto di un'istanza che aveva presentato l'assessore, se ricordo bene, se la mia memoria non vacilla. Quindi da lì c'è stato anche un lavoro in tutti questi anni. Tra l'altro ricordo che lo scorso mandato fu proprio istituita nella delega proprio quella disagio e solitudine, anche veniva inserita anche quella che era la componente per quanto riguardava i giovani. Si è parlato tanto di spazi e di scuola, mi viene da chiedere all'assessore due domande al volo, che poi alla fine era il senso del mio intervento, nel rispetto anche nei rapporti con l'assessore Patrone per quanto riguarda il patrimonio e con l'assessore Bruzzone per quanto riguarda la scuola, che poi eventualmente possono, si potrebbe anche provare a stabilire, lo dico alla Presidente che comunque ringrazio perché ha fatto anche la richiesta per quanto riguarda questa commissione, delle commissioni che possano vedere anche la presenza di questi assessori per capire anche la connessione tra assessorati, per trovare quegli spazi che si diceva prima, piuttosto che andare ad affrontare quello che riguarda anche il mondo della scuola, la dispersione scolastica, avere delle risposte in merito, quindi anche se ci può dare qualche informazione in tal senso, e poi chissà, magari in queste riunioni vedere anche la collega Ghio dall'altra parte per quanto riguarda la sua delega.
Grazie commissario Bevilacqua, do la parola al commissario Picciocchi.
Grazie Presidente, un saluto a lei e un ringraziamento agli auditi. Allora, intanto volevo chiedere una specifica all'assessore Lodi, che ha parlato di questo nuovo centro per le famiglie, ma non ho bene capito quali sono le differenze tra gli attuali centri servizi delle famiglie gestiti dagli enti del terzo settore e questo nuovo centro per le famiglie. Se non ho capito male, avete inteso di inaugurarlo prossimamente e quindi anche fisicamente le chiedo dove sarà collocato questo centro per le famiglie. Quindi le chiedo di capire esattamente di che iniziativa si tratta, in cosa si differenzia rispetto agli attuali centri servizi famiglie. Ricordo che avevamo inaugurato, c'era anche l'assessore all'epoca, il nuovo centro nel quartiere Diamante a Begato, e quindi a chi si rivolge. E poi chiedo anche quale sia il quadro dei finanziamenti complessivi per affrontare questa nuova importante sfida. E questa è la prima domanda. Poi, io ho ascoltato con grande interesse gli interventi da parte degli esperti che hanno rappresentato situazioni di cui non era a conoscenza, ho imparato molto, li ringrazio, soprattutto mi complimento per il lavoro importantissimo che stanno facendo sulla frontiera, direi, del disagio conclamato, delle situazioni cliniche fortemente compromesse. Mi sembra che la parola che è emersa un po' sulla bocca di tutti, che è poi il vero tema su cui dobbiamo lavorare, è quello della prevenzione. Quindi intanto vorrei capire, rispetto agli attuali strumenti di prevenzione, quali sono le regole di ingaggio, cioè come lavoriamo sui giovani, come entriamo in contatto con i giovani, come cerchiamo di coinvolgerli su percorsi virtuosi che evitino poi il degenerare di determinati fenomeni di disagio che poi chiaramente producono le situazioni che tutti conosciamo. Si è parlato molto di tossicodipendenza, purtroppo per la diffusione del fenomeno, non si è parlato del disagio alimentare, che è un altro problema gigantesco dei giovani, e quindi, come dire, chiedo se anche su questo ci sono dei progetti. Sicuramente so che la ASL su questo è molto attenta, è molto attiva, però ecco, mi piacerebbe capire anche su questi temi. Poi ecco, in generale estendo la domanda, Cioè, rispetto ai progetti che ci sono stati illustrati, non ho ben capito qual è il ruolo del Comune e quindi chiederei di cogliere meglio com'è la sinergia col Comune su queste tipologie di progetti e come si intende lavorare sempre di più per l'integrazione sociosanitaria proprio sul tema della prevenzione del disagio giovanile. E questo è un grande tema molto complesso che l'assessore Lodi conosce perfettamente, quindi come dire, chiedo di capire la sua visione generale e poi quali sono le azioni concrete. Poi sempre sul tema della prevenzione, io credo che dovremmo anche avere il coraggio di interrogarci sulle cause di questo disagio, di questo malessere giovanile, che comunque alla fine ci scuotono, ci interrogano, ci provocano tutti, perché cioè, è inutile, no? Cioè, oggi purtroppo queste situazioni sono anche figlie di una serie di valori, o preferisco definirli disvalori, della nostra cultura, che ormai tutti accettiamo senza colpo ferire, perché è chiaro che una dimensione così individualista, vorrei dire egotica, consumista, materialista, che pone al centro esclusivamente il successo e la prestazione, misura tutto in funzione di questo, e beh, io poi capisco che di fronte alle fragilità che tutti abbiamo, magari chi è meno strutturato precipita in una situazione di perdita di autostima, di fiducia in se stesso. Allora, ci sono, come dire, delle cause profonde. Se oggi in questo mondo occidentale purtroppo conosce questo problema, forse più che in passato, se oggi noi abbiamo così tanti ragazzi, e voglio dire, tutti abbiamo cognizione di causa di questo, io personalmente l'ho saputo, tanti figli, e viva Dio, ho sempre la casa piena di giovani, amici. Allora a me capita spesso di sentire discorsi, parlare. Cioè, allora, se oggi tanti ragazzi non sanno perché vivono, che scopo hanno, non hanno un orizzonte, non hanno un ideale, mi ha molto colpito quello che si diceva prima. È vero, oggi chiedi a anche un bambino cosa vuoi fare da grande, boh. Io ricordo ai miei tempi, cosa vuoi fare da grande? Chi il capostazione, e chi il pompiere, e chi voleva dipingere, chi voleva costruire, ed era divertente, cioè, anzi mi ha fatto ritornare a quella dimensione dell'infanzia. È vero, oggi questo non c'è più. Allora, perché c'è questa così grande sfiducia verso il futuro? Che cosa sta producendo questa società di oggi? Nulla. Cioè, questa dimensione di nichilismo così profondo. Ecco, io credo che ci dobbiamo interrogare tutti, perché poi ognuno di noi è una goccia nel mare, però, come dire, questo è un tema che mi pongo, chiunque ha responsabilità educativa se lo pone. Poi il tema del dialogo tra generazioni è un altro tema drammatico, che insomma mi rendo conto, lo diceva forse la consigliera Centofanti. E poi il tema delle famiglie. Allora, ieri parlavamo di educazione affettiva e qualcuno, ma lo dico senza polemica, ha rimproverato a questa parte di parlare della famiglia. Ah, non c'è più la famiglia, ci sono le famiglie. Benissimo, io non entro su questo tipo di argomento, che è delicato e spinoso. Però voglio dire, è chiaro che tanti ragazzi, tante ragazze, tanti giovani oggi sono molto insicuri e perdono anche la loro autostima di fronte ad una instabilità assoluta e ad una liquidità assoluta dei legami affettivi. Perché oggi, quando la maggioranza delle famiglie purtroppo per vari motivi non ha supporto ed entra in crisi e ci sono, come dire, delle situazioni di conflitto che poi spesso portano alla distruzione delle famiglie, e beh, questo produce delle conseguenze sui giovani. E allora io chiedo, come si fa entrare la famiglia in questo discorso? Che tipo di percorso di supporto alle famiglie che, come dire, vedono in crisi la loro unione? Cioè, io credo che possiamo, indipendentemente poi dal concetto che ognuno di noi avrebbe della famiglia, però insomma credo che possiamo tutti convenire sull'importanza della stabilità dei legami affettivi, soprattutto quando su questi legami affettivi si fonda l'educazione, la crescita serena ed equilibrata dei più giovani. Allora, oggi questa dimensione manca completamente, perché siamo sempre in quella dimensione assolutamente individualista, dove sostanzialmente ciascuno si arroga il diritto e la prerogativa di fare quello che vuole per la sua realizzazione personale a discapito di tutto il resto. Sto un po' semplificando. È chiaro che nuovamente l'argomento pone delle domande sul sistema culturale e valoriale di riferimento della nostra società occidentale. Però vi chiedo, come aiutiamo le famiglie concretamente. Cioè, se io oggi mi trovo, come capita a tutti noi, e parlo con amici che hanno problemi di coppia, la coppia che sta scoppiando, allora come le aiutiamo quelle persone lì? Persone che stanno soffrendo, persone che magari si stanno rovinando la vita, con tutto quello che ne consegue. Allora, come aiutiamo quelle persone lì? Io sento che c'è pochissima discussione su questo. Poi, velocemente, il tema degli spazi. Siamo tutti d'accordo sull'importanza che ci debbano essere degli spazi. Però, anche qui, poi, al di là dei titoli, mi piacerebbe vedere delle azioni concrete e specifiche. Perché ora siete qui, come dire, è un tema di stretta politica cittadina, mi rivolgo all'assessore e anche alla consigliera Ghio, siete al governo della città, dopo 4 mesi diteci almeno uno spazio che intendete riqualificare, recuperare e come pensate di gestirlo. Noi sicuramente su questo vi supporteremo sempre. Io ricordo anche alcune operazioni virtuose che erano in corso e spero che vengano portate a compimento, che riguardano alcune importanti istituzioni nella nostra città, l'Accademia Ligustica, il progetto di trasferire una parte dei locali dell'Accademia Ligustica a San Pier d'Arena, che è un quartiere che ha bisogno assolutamente di istituzioni educative, culturali, un luogo meraviglioso dove si esprime la creatività dei giovani, piuttosto che la scuola di recitazione del Teatro Nazionale. Anche lì c'erano le due ipotesi, Palazzo della Fortezza, da un lato ex magazzini del Sale. Allora, questi sono progetti assolutamente da coltivare, da migliorare, penso anche alla Casa delle Tecnologie Digitali a Pra, penso anche al Blue District, perché questi sono spazi importanti che sono stati realizzati e che noi, come dire, desideriamo vedere pieni di giovani. Poi, e concludo, il tema del volontariato, perché se, come dire, siamo d'accordo che dobbiamo anche in un'ottica preventiva motivare i nostri ragazzi. Io ricordo un bellissimo incontro che ho fatto 1 anno e mezzo con i giovani della comunità di Sant'Egidio, ho ascoltato delle testimonianze stupende. Mi ricordo una ragazza che mi diceva: avevo 1000 problemi, ero depressa, non sapevo cosa fare dalla mattina alla sera, ho incontrato la comunità di Sant'Egidio, ho iniziato a seguire i progetti della Scuola della Pace, mi sono trasformata, ho scoperto un ideale per cui vivere. Allora, sul volontariato, sulla diffusione del volontariato, tutte le associazioni si lamentano che dopo la pandemia è crollato il volontariato giovanile. Come pensiamo di agire? Come lavoriamo con la scuola perché ci sia diffusione del tema del volontariato? E poi, vabbè, ovviamente anche sulla tematica dello sport, mi piacerebbe capire come vogliamo lavorare sull'inclusione che deriva dallo sport, il dialogo tra generazioni diverse. Purtroppo abbiamo anziani soli che non dialogano più con i giovani e quanta ricchezza per gli uni e per gli altri che può arrivare da questo tipo di relazioni. Mi fermo qui e ringrazio.
Grazie commissario Picciocchi, un sacco di spunti. Do la parola al commissario Casini.
Grazie. Grazie Presidente, grazie innanzitutto per aver proposto questa commissione, grazie a tutti gli auditi. Io parlo dall'altro lato, oggi cerco di parlare il meno possibile da rappresentante politico, ma parlo da insegnante e ci tengo anche a sottolineare insegnante precario, perché spesso e volentieri si parla della scuola come un'entità fissa, invece è un'entità mobile, perché noi tutti ci spostiamo ogni anno da una scuola all'altra, da una realtà all'altra, da una materia all'altra, perché ci capita tutto questo. E io insegno lingue straniere, in particolar modo insegno francese, quest'anno, negli ultimi anni, anzi alle medie, e alle medie francese si studia 2 ore a settimana. Pur avendo 2 ore a settimana, io l'anno scorso mi trovavo in una situazione, in una scuola, diciamo, particolare, per non dire altro. Ho avuto modo di relazionarmi con i servizi sociali 5 volte, 5 volte in un anno, con classi che vedevo 2 ore a settimana. E mi sono reso conto che mai c'è stato un intervento richiesto, auspicato, voluto da parte dei servizi sociali. Perché? Perché i servizi sociali non hanno colpe, sono oberati di lavoro, e sono oberati di lavoro, di problematiche, di situazioni, perché, come veniva detto prima giustamente, questa non è un'emergenza, questa è la realtà. Trovare una classe che, uso questo termine ma non è assolutamente corretto, trovare una classe che non dà problemi oggi non è la normalità, nel senso, oggi abbiamo consigli di classe infiniti, oggi non sono al consiglio di classe per essere qua, per esempio, perché la scuola ormai è trattata come un'entità burocratica, e invece noi insegnanti ci proviamo in ogni modo a trovare empatia, cercare di parlare con i ragazzi, organizzare qualsiasi tipo di cosa. Il problema grosso è la base, il problema è che non abbiamo assolutamente mezzi, non abbiamo strumenti. Siamo lasciati sostanzialmente, entriamo in classe la mattina e decidiamo così cosa fare. Cioè, oggi faccio lezione, oggi spiego la grammatica o faccio parlare i ragazzi. Il problema è che siamo lasciati totalmente da soli. Il grosso problema, secondo me, non è che il ragazzo nasce così, diventa così, decide di cambiare, decide di fare qualcosa. C'è un grossissimo problema familiare. Spesso e volentieri si contattano le famiglie, ma non c'è alcuna risposta da parte delle famiglie. Ci dicono che o esageriamo, o è colpa nostra, o non è così, perché come veniva detto prima, giustamente, a casa la situazione non è questa, non corrisponde alla realtà, come mai mi dice questo? Io l'anno scorso, tramite la scuola, ho vinto un bando per seguire ragazzi che avevano determinate problematiche, ce n'erano talmente tante, quindi purtroppo c'era l'imbarazzo della scelta. E ho seguito diverse ore un ragazzo ucraino, in prima media, ma molto più grande rispetto ai suoi coetanei di prima media, e io sono laureato in lingua russa, quindi l'ho seguito per l'attività in mediazione culturale e linguistica, perché questo ragazzo era arrivato dalla guerra. Questo ragazzo aveva una chiusura linguistica, una chiusura culturale enorme. Mi sembrava arrivato in Italia il giorno prima e invece era da almeno 3 anni a Genova. Sembrava assolutamente non un cittadino di questo paese, non conosceva parole del tipo autobus, del tipo porta, compleanno, non è assolutamente in grado di conoscere, di scoprire la realtà che lo circonda, di vivere nella realtà, nella cultura che lo circonda. E come facciamo noi insegnanti senza fondi? E fondi è chiaro che non sono fondi comunali, è chiaro che deve essere un qualcosa che parte dalla base e poi cade tutto a cascata. Come si fa a curare questa situazione? E ormai parliamo di curare perché c'è un malato enorme, ma noi dobbiamo prevenire questa situazione, perché ogni giorno è sempre peggio, ogni giorno arriva qualcosa, ogni giorno arriva un certificato in più, ogni giorno arriva una situazione che non riusciamo a gestire e non possiamo gestire. Per cui ci deve essere un nesso innanzitutto tra la scuola come entità, come persone, e un nesso con le famiglie, perché spesso e volentieri c'è un muro che non possiamo, nel senso, il nostro lavoro non è stare 24 ore con un pensiero fisso, 24 ore nel mondo della scuola. Tutti noi abbiamo una vita, abbiamo le nostre attività, siamo qui, nel senso, noi possiamo dedicare quanto più tempo possibile, e vi assicuro che nella scuola ci sono tantissime persone che dedicano una marea di tempo possibile a cercare di migliorare tutto. A me, se un mio studente non si iscrive al linguistico ma segue le sue passioni a 4 di francese, magari perché non ce la fa, non è interessato, ci mancherebbe, però io ci tengo che il mio alunno viva bene, o comunque al meglio di quello che può fare. E ci tengo a dire, anche a ribadire, che spesso e volentieri i problemi non nascono tra i banchi e non finiscono tra i banchi, ma si portano dietro da anni e si portano avanti per anni. E ci tengo anche a dire che dietro ogni disagio che noi vediamo, perché noi vediamo, cerchiamo di vedere, ci impegniamo a vedere, ma c'è tantissimo disagio che non vediamo, tantissimo disagio che è sommerso, che i servizi sociali non trovano, che i certificati non riescono a mostrare. E dietro ogni disagio c'è una richiesta d'aiuto, che può essere implicita, esplicita, insomma, a seconda della situazione. Quindi è un tema per cui ci dobbiamo impegnare tutti, ma dobbiamo portarlo alla base, perché noi parliamo dei giovani come se fossero un qualcosa che un futuro faranno. I giovani sono oggi, sono qui, sono figli, amici, nipoti, parenti, qualsiasi cosa. Sono qui e dobbiamo impegnarci tutti, al di là delle parole, delle campagne elettorali, di qualsiasi cosa. Cosa facciamo? Questo è il tema, nel senso, secondo me dovremmo dedicare decine di commissioni su questo. Non si risolve in una volta, non si risolve in un dialogo, però servono effettivamente proposte concrete. Io credo che il territorio, che sia il municipio, che sia la città, possono proporre, possono integrare, serve un dialogo, serve comunicazione, però serve un qualcosa alla base, perché sennò è, diciamo, è prenderci in giro, pensare di poter cambiare. Le persone ci sono, le professionalità ci sono, non ho parlato, forse si è appena citato il discorso degli insegnanti di sostegno, per esempio, c'è un discorso di OSE che è infinito, nel senso non arrivano i fondi, non esistono i fondi, eppure servirebbero centinaia di ore per classe, forse. E quindi penso che questa commissione debba essere un monito per impegnarci tutti, per portare il discorso a livelli più alti di questa sala. Grazie.
Grazie, commissario Casini. Do la parola alla commissaria Stupia.
Ok, ce l'ho fatta. Grazie Presidente, grazie Assessore. Quando parliamo di luoghi di incontro, di spazi, non parliamo mai delle nostre case, delle nostre abitazioni. Cioè, un tempo i bambini, i ragazzi si riunivano in casa, le mamme organizzavano delle feste, degli incontri anche con gli altri genitori. Secondo me sarebbe da riproporre, lo stare insieme significa anche stare insieme sia con i ragazzi che con le famiglie. Quando parliamo di spazi non parliamo di spazi all'aperto dove i ragazzi si possono incontrare, e qui abbiamo un esempio. La nostra esperta Maura Olmi è anche la presidente del Comitato Giardini Malinverni. L'assessore ne è al corrente. Loro hanno preso in adozione un giardino che hanno ristrutturato, dove hanno messo dei giochi ed è luogo di incontro di ragazzi e giovani. Quindi potrebbe essere preso proprio come esempio e realizzarne altri. Con, penso, non tantissime risorse. Un'altra cosa che non ho sentito è il coinvolgimento di Informa Giovani. Informa Giovani è una struttura importante che appunto dà sia un indirizzo, offre spazi di confronto e di crescita. Quindi presumo che i servizi sociali collaborano anche con loro. Sono stati molto interessanti i progetti di cui ha parlato il dottor Picci, che mi piacerebbe approfondire perché li conosco, cioè, io ne ho sentito parlare oggi, effettivamente sono molto interessanti, magari poi attraverso l'assessorato potremo avere un pochino più di approfondimento. È stata molto interessante questa commissione, tutti interessanti gli interventi, fatti in serenità, questo è un aspetto molto positivo, tutti collaborativi, sicuramente spero ne seguiranno o altre commissioni o tavoli con gli esperti e con i municipi. Grazie.
Grazie commissaria Stupia. Do la parola alla commissaria Ghiglio. Sì, credo.
Sì, grazie. Intervengo prima come commissaria, poi come delegata, e per rispondere alla richiesta della commissaria Stupia sull'Informa Giovani. Però l'intervento da commissaria invece per rispondere a, non lo vedo più in aula, al commissario Picciocchi per quanto riguarda, eccolo, per quanto riguarda il dibattito che c'è stato ieri in aula sull'educazione sessuaffettiva e sull'importanza del nucleo familiare, quanto ha detto. Proposto, se così si può definire, se la sua era una proposta per tenere in qualche modo la coppia unita. Ecco, sia ieri che oggi, lo ribadisco, credo che il focus debba essere sul carico della cura che nella società che viviamo è sulle spalle della donna, quindi non un lavoro terapeutico della coppia, della famiglia o del matrimonio, ma più che altro una comprensione di quanto la donna oggi in questa società si trovi in difficoltà, sia come parlavamo ieri della violenza di genere, che può essere sessuale, che può essere fisica, che può essere verbale, ma soprattutto economica. E oggi noi siamo in una condizione in cui le donne si trovano a dover fare le madri con uno Stato che non le tutela abbastanza e a dover anche lavorare. Questo deve essere il primo passo delle istituzioni, della politica da tutelare, perché sennò ci troviamo in una società sempre più ingiusta. Questo è un commento politico, ma penso che si possa trovare il compromesso tra le nostre due visioni. Per quanto riguarda invece gli spazi, sono in disaccordo se sempre il commissario Picciocchi si riferiva all'Accademia Ligustica che prendeva gli spazi dell'ex Zapata, se era quello il suo intervento. Sì, diciamo che c'è stato uno scambio di postazioni, mi ricordo perché ero intervenuta più e più volte su quello spostamento che non condividevo, nonostante io mi sia proposta di mediare per cercare soluzioni alternative, ma il fatto... Cosa?
L'avete sgomberato?
No, no, è stato uno... cioè diciamo che li avete accompagnati alla porta... Sì, sì, è un percorso, ognuno ha la sua visione, però ognuno ha la sua visione ed è giusto così. Credo che le diverse percezioni poi possano dare un quadro verosimile della realtà. Allora, lei ha detto la sua visione, la mia visione invece è che sostituire un posto di socialità mettendo la solita regola del dividi et impera, quindi invece di trovare due locazioni diverse e alimentarle, ma mettere quasi una contro l'altra, ecco, non è l'idea di politiche giovanili e... sforzo a combattere il degrado e il disagio che c'è in questa fascia giovanile, perché i centri sociali, e l'ho accennato prima ma lo ribadisco, oggi svolgono un ruolo importantissimo in tutta quella che è la mancanza di strutture. Io faccio l'esempio del Buridda in corso Montegrappa, che proponeva dei corsi per bambini di sport, di arte, di pittura, di falegnameria, ma allo Zapata, che ho frequentato per tantissimi anni, c'erano anche dei laboratori che avviavano al mondo del lavoro. Ecco, fin dove i giovani non trovano delle risposte nelle istituzioni e nel pubblico, se li creano gli spazi, e se poi il pubblico che non dà quelle risposte distrugge quegli spazi senza dare le alternative, è un problema, ma cercheremo di risolverlo. Per quanto riguarda la domanda della commissaria Stupia su l'informa giovani, nelle linee programmatiche che sono state presentate è stata definita la volontà politica di ricostruire l'informa giovani, che ad oggi è esistente ma non è funzionante, e sicuramente nel 2026, no, sicuramente non lo so, però l'impegno è quello di riavviare fisicamente l'informa giovani con una nuova sede e con delle persone dedicate, perché sicuramente nel 2025 le risposte devono arrivare dal digitale, dal virtuale, e va potenziata quella parte lì che io chiamo di back office, ma ci deve essere anche una risposta immediata, che è un front office, e così definito informa giovani, che deve essere il primo luogo, il primo presidio in cui i giovani, e non solo loro, perché a volte anche i genitori o le famiglie, gli amici, devono trovare delle risposte concrete, e dare un punto di riferimento fisico penso che sia fondamentale anche come primo approccio di risoluzione. E poi guidare questo con l'aiuto del back office, che dovrebbe, nel mio sogno di politiche giovanili, insieme agli uffici su cui stiamo lavorando, trovare le risposte che non sono magari fornibili immediatamente, ma creare una connessione con la persona, in modo che poi questo back office lavori e le fornisca, dando un percorso, ecco, di supporto, oltre, ma no, anzi, questo non lo aggiungo, lo dirò poi nella commissione dedicata alle mie deleghe. Grazie.
Grazie commissario Ghio, prego commissario Maresca.
Grazie Presidente, grazie consiglieri. No, intanto voglio ringraziare appunto gli auditi, l'assessore per questa commissione, che credo che sia molto costruttiva e ci fa capire anche a noi come consiglieri comunali quello che si sta facendo, quello che si vuole fare, per ovviamente cercare in qualche modo di, nel rispetto appunto delle competenze del Comune, affrontare queste tematiche che sono molto delicate. Non volevo entrare in un dibattito politico. La scorsa legislatura, quando sono state prese determinate decisioni nel rispetto della legalità, fra l'altro si è raggiunto un risultato importante, perché con l'allora vice sindaco Picciocchi, poi sindaco, e prima ancora col sindaco Bucci, avevamo trovato comunque tra le parti sociali e lo Zapata a quell'epoca avevamo fatto delle trattative che avevano portato comunque a un win-win, quindi tutte le parti erano abbastanza soddisfatte, erano soddisfatte, quindi è stato fatto un lavoro che siamo riusciti a portare a termine al di là delle delle competenze politiche, delle competenze, delle vedute politiche di visione, ma io non volevo entrare tanto in questi termini, in questa commissione sullo Zapata, non Zapata. Io penso che lo spazio più importante che devono avere i nostri ragazzi sia uno spazio libero mentale all'interno delle scuole. Credo che il lavoro che possano fare le ASL con gli psichiatri, magari anche con l'ordine degli psicologi, insieme alle scuole sia un lavoro fondamentale. Sono stato colpito appunto dai nostri esperti, dagli esperti sia della minoranza nostra e sia della maggioranza, perché hanno raccontato un mondo che noi non conoscevamo, alcuni di noi non conoscevano. Anche i consiglieri comunali che sono insegnanti ci hanno raccontato le loro difficoltà. Ecco, io credo che bisogna sgombrare il campo dagli equivoci. Gli insegnanti non possono fare anche gli psicologi, gli psichiatri all'interno della scuola. La mia impressione è che il disagio sia talmente alto che sia necessario che, magari anche a livello nazionale, questo poi è una cosa da studiare, per ogni scuola ci sia, oltre al tutor, che magari è una figura già importante o fondamentale, comunque uno psicologo, uno psichiatra che sia a disposizione. Poi io non so in che modo, non so in quale modalità, non conosco gli strumenti della stessa scuola, degli stessi ragazzi. Credo che la professionalità di queste figure sia l'unico modo per combattere un disagio non giovanile, che al di là degli spazi giustamente pubblici che dobbiamo avere in città, ci sia una possibilità di aiutare questi ragazzi da un punto di vista proprio psicologico. Io appunto la mia domanda non era tanto all'assessore, che so che è molto impegnata anche su questo campo già quando era in consiglio comunale all'opposizione, la mia domanda era più alle ASL. Io volevo sapere qual era il loro rapporto e quali protocolli utilizzano già ora per dare una mano a questi ragazzi, soprattutto nella fase scolastica, quindi nelle scuole, all'interno delle scuole, se si, oltre a terapie psichiatriche e l'ascolto, si utilizzavano dei protocolli, diciamo, molto vicini, anche una mia curiosità questa, alla filosofia orientale, visto che siamo in un secolo in cui la medicina occidentale, la psichiatria si sta avvicinando molto anche alle filosofie orientali. Mi vengono in mente corsi di yoga, di mindfulness, mi vengono in mente anche scrittori molto importanti come Kabat-Zinn, che hanno scritto libri fondamentali sull'accettazione da parte degli esseri umani della realtà, del qui e ora. Volevo sapere se queste tecniche, che non sono poi tecniche filosofiche, ma sono degli aiuti psicologiche, ma sono degli aiuti, credo, importanti per i ragazzi, possono consentire agli stessi, anche in un'età adolescenziale, magari non in un'età adulta come la nostra, di in un certo modo compensare i disagi che hanno nella società. Quindi volevo sapere se questo poteva essere, o magari già è, un protocollo o un'informativa che avviene nelle scuole, oppure già nei consultori che ci sono nella nostra città, nella nostra regione. Io ritengo che sia fondamentale appunto l'ascolto. Credo che sia, abbia detto una cosa molto importante la nostra esperta, che i ragazzi devono essere presi non con un protocollo unico, ma voi lo sapete meglio di me, ma uno per uno, ognuno ha le sue sensibilità, ogni persona credo che abbia delle particolarità, una storia personale che può condurre magari a un metodo di ascolto diverso rispetto l'uno all'altro. Quindi io la mia domanda è: quali sono gli strumenti, quali azioni si intraprendono insieme alle scuole per aiutare il disagio giovanile, e soprattutto quali sono le tecniche, oltre all'ascolto, che possono essere utilizzate? Questa è una curiosità mia, che però ci fa capire ancora di più quali sono gli strumenti che intraprende la comunità genovese, locale, che sia ASL, che sia comune, comunque nel nostro territorio, nella nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Marisca. Allora, scusate, perché io andrei verso la chiusura, do la parola all'assessora che dà un po' di risposte e anche sì, perché deve scappare. Vabbè, do un attimo allora la parola alla commissaria Maccagno, chiedendo per favore di essere breve.
Sarò brevissima. Ringrazio innanzitutto tutti gli auditi perché veramente hanno portato un grosso contributo. Volevo soltanto sottolineare un aspetto, nel senso gli auditi sono tutti alti professionisti e curano il disagio. Però secondo me dobbiamo come comune soprattutto cercare di pensare a prevenire il disagio, per cui è tutto il campo educativo che dobbiamo esplorare e mettere in campo. Sono contenta che l'assessora abbia parlato di centro per famiglie, i CEDIS, che sono tutta l'articolazione poi degli aspetti educativi, le offerte educative che si danno alle famiglie, ai ragazzi. Sicuramente una volta c'era la medicina scolastica che era un grosso supporto fra famiglia, ASL e scuola. Secondo me bisogna un attimino ripensare magari non la nuova medicina scolastica, ma comunque avere questo spazio perché la scuola recuperi quella capacità educativa dei ragazzi e non soltanto pensare all'istruzione, perché chiaramente se dobbiamo pensare ai bambini, non solo ai giovani, perché è da lì che partono tutte le problematiche, che se non si dà ascolto già ai ragazzi delle medie avremo comunque delle problematiche successive. È la stessa cosa tra le elementari e le medie. Dobbiamo cercare di capire quali possono essere gli aspetti che portano disagio ai ragazzi e chiaramente poi veicolarli là dove ci sono professionisti. Sicuramente si è parlato molto di spazi, ma molto spesso abbiamo fatto riferimento a spazi già articolati, lo sport, l'attività di pittura e via dicendo. No, abbiamo bisogno forse di spazi per dare ai ragazzi la possibilità di essere ascoltati, cosa che adesso la società fa veramente poco. Grazie.
Grazie commissaria Mancagno, dunque darei la parola all'assessora Lodi che ci deve anche lasciare per motivi personali e farei poi chiudere se siete d'accordo alla dottoressa Pignatelli, grazie.
Sì, chiedo scusa all'aula ma ho un ricovero di un familiare quindi devo purtroppo poi lasciare l'aula. Allora provo a far sintesi, intanto do la risposta al consigliere Picciocchi perché ci tenevo anche a dare questa informazione che è un'informazione. A lui ho girato già l'informativa che avevo tirato giù. Allora, non stiamo parlando dei centri servizi famiglie, perché i centri servizi sono quelli, diciamo, che attraverso i quali vengono dati gli affidamenti di servizio e gli affidamenti per ora in gara ai servizi rivolti ai minori. Noi stiamo parlando dei centri per le famiglie, che sono servizi territoriali locali promossi a livello nazionale dal Dipartimento per la politica delle della famiglia, che offrono supporto, informazione, orientamento. Per darvi un'idea, diciamo, le funzionalità sono da una parte informazione sui servizi territoriali, dall'altra sostegno alla genitorialità, spazi di socializzazione, supporto psicologico e mediazione familiare. I riferimenti ministeriali sono il Dipartimento, scusate che mi si è ingrippato sta affare, il Dipartimento per le politiche della famiglia che ha un piano nazionale della famiglia 2025-27 che prevede una serie di bandi a cui noi stiamo partecipando per attività finalizzate, più le regioni che hanno un ruolo chiave nell'istituzione della regolamentazione dei centri per le famiglie. La regolarizzazione, cioè il fatto di, diciamo, dall'esperienza dell'Agenzia per la Famiglia, muoverci verso il centro per le famiglie aiuta un po' a collocarla all'interno di un processo di organizzazione dei servizi che vanno appunto con i CEDIS e tutto a coordinarsi e a dare un valore anche al fatto che essendoci dei finanziamenti mirati per tutte queste attività che già vengono fatte ma che vengono potenziate, questa è una ricchezza perché possiamo anche accedere ai finanziamenti. Quindi diciamo che cambia il nome, viene potenziata la funzione e avrà tutta quella funzionalità che prevede anche la messa a sistema di quello che già c'è, perché a volte un problema di questo dell'accessibilità ai servizi è che la gente non sa che i servizi ci sono, cioè è una cosa pazzesca, cioè io usare mio obiettivo da quei 5 anni, che almeno se uno vuole sapere a che cosa può afferire e dove farlo, sappia in maniera... Non è facile oggi comunicare, sembra semplice, ma se non sei su Instagram o su quelle robe veloci, non comunichi. Quindi dovremo trovare un modo, però anche il centro per le famiglie avrà una modalità di comunicazione studiata appositamente per arrivare il più possibile a tutti, con una fruizione di servizi per tutti, soprattutto di consulenza e intercettazione, quelli che faranno parte della prevenzione primaria. Allora, sul tema della ASL, che però appunto ascoltavo il consigliere Maresca, poi vedo che c'è la dottoressa Pignatelli, un po' era stato detto di quello, però i protocolli con il comune ad oggi esistevano, ma diciamo la caratterizzazione di questa amministrazione, un po' perché è mia indole, è stata proprio invece diciamo ripristinare in maniera forte, in sinergia con la regione, a scalare, quindi poi direttore generale e poi i servizi, perché secondo me è un qualcosa che mancava, cioè perché a volte certe cose si dice vabbè, ma se ne occupa la regione. Io invece penso, nel mio modo diciamo politico anche tecnico, che invece bisogna proprio lavorare assieme, perché ormai non c'è una sfaccettatura, anzi noi in questa regione, lo dico sempre in quest'aula, abbiamo un problema, abbiamo due norme, la norma sociale e la norma sanitaria regionale, che per motivi legislativi non si spesso parlano. In realtà molte regioni hanno, ma questo da una vita, è proprio un elemento strutturale della Liguria, per esempio una regione come la Toscana ha l'integrazione di partenza, cioè il piano sociosanitario è unico, integrato, sociale e sanitario. Noi abbiamo il piano sociale integrato regionale e il piano sanitario, questo già crea un sacco di problemi, però la volontà di lavorare assieme su più tavoli, su più fronti, ci ha già dato delle opportunità. Quindi probabilmente, come avevo già detto, uno dei nuovi protocolli sarà proprio il protocollo di lavoro nei PUA, sarà proprio nei PUA, che sono i punti unici di accesso, proprio perché lì gli operatori, le sinergie, le informazioni, i servizi trovino un modo nuovo per tornare a lavorare assieme. Già lavorano, ma con una fatica immane, perché poi anche trovarsi, cercarsi nella poca anche a volte consistenza del numero degli operatori crea fatica, e quindi su questo noi lavoreremo, ed è, ripeto, questa me la prendo proprio un po' io come assessore, nel senso che è la novità di questa amministrazione, che è puntare tantissimo sull'integrazione sociosanitaria, ma anche a livello di prevenzione primaria, dall'informazione fino all'intervento. Il tema degli spazi, io voglio inserire un elemento. Dunque, noi con l'assessore all'urbanistica, con l'assessore al decentramento, stiamo lavorando molto su quello che sono non solo gli spazi all'aperto, che quello se ne occupa appunto ovviamente l'assessore urbanistica nello specifico, ma gli spazi delle case di comunità o case di quartiere. Facciamo, mi pare che il consigliere Picciocchi diceva fateci degli esempi. Faccio un esempio, abbiamo già iniziato a lavorare per esempio a Canova e in realtà a Voltri 2, dove sapete che c'è quella che si chiamava il centro civico, era un centro civico. Noi già in maniera evolutiva, proprio anche per i dati di quella zona in maniera più ampia, che ci indicano una pressione di disagio in quella zona, con il municipio, perché la proprietà era diciamo è del municipio, quel centro civico vorremmo iniziare a lavorare perché diventi una casa di quartiere con un progetto di comunità, e abbiamo già lavorato per mettere a sistema tutto quello che già c'era. Quindi a volte non è solo una questione di inventarsi qualcosa, ma di mettere sinergie e darsi degli obiettivi comuni per rispondere a un bisogno. Quindi questo per esempio è un esempio, ora sono passati 4 mesi, mi pare che già questo sia un segnale. I giardini malinverni, che io conosco bene perché sostenni con una mozione insieme all'allora Presidente Caratù il comitato dei giardini malinverni per questa esperienza, è un'esperienza che abbiamo immediatamente preso in mano e iniziato a difendere, perché proprio per la per il cambiamento strutturale anche delle assunzioni eccetera, si trovavano in forte difficoltà. Quindi per esempio abbiamo messo in rete, tanto abbiamo chiesto che il giardino in mani varie entrano all'interno del progetto di comunità, e poi abbiamo messo in disponibilità Startup, che è un'altra realtà che mi piacerebbe poi fare una commissione, anzi vi invito tutti il 10 dicembre nella sala del Maggior Consiglio, che ci sarà la presentazione in mattina dei risultati di questo lavoro, che ovviamente è un lavoro che andiamo a implementare, già iniziato, quindi ha una continuità rispetto a quello che però hanno messo subito a disposizione la possibilità di aprire e chiudere per sollevare volontari e non metterli in pericolo. Quindi quando io dico che a volte spazi, cioè non bisogna neanche andarli a trovare, si tratta di riutilizzarli, metterli a disposizione e patrimonializzare, perché per esempio nel municipio Medio Levante, parlando appunto con le istituzioni mi dicono che ci sono già delle realtà associative che hanno degli spazi lì. Allora, il mettere in sinergia e dare un obiettivo comunitario è un po' il passaggio successivo, che però vuol dire poi riempirlo di contenuti. Ma poi dico anche, torno al concetto precedente, non solo dire di avvenire negli spazi, ma di andare dai giovani e provare a vedere negli spazi dove sono, perché vi assicuro che i giovani ci sono. Io l'altro giorno ho fatto un sopralluogo, diciamo un po' in sordina, a Certosa, proprio col progetto di comunità, e siamo andati nei luoghi dove presumibilmente la gente fuma crack, si sentiva anche un po' nell'aria. Però lì ci sono degli spazi. Allora, gli spazi dei giovani sono anche spazi in cui noi dobbiamo, con gli strumenti, con l'educativa di strada, con animarli noi, interpretarli noi e andarci noi, perché non è solo dare gli spazi, ma anche, come dire, come è successo nei giardini malinverni, piano piano aiutarli a trasformarli. Sono processi lentissimi, cioè non c'è una soluzione che, come diceva appunto il collega, quando si parla della scuola, del disagio, eccetera. Quello che vi ringrazio è che c'è stato un lavoro comune ed è evidente che c'è un'emergenza, perché questi ragazzi, a prescindere che credo che siano delle risorse potentissime, non parliamo mai dell'anima, del volontariato che fanno, del lavoro, della comunità, però non possiamo negare quello che ci hanno detto gli esperti, che noi sappiamo, cioè questo disagio è maggiore di 10 anni fa, è maggiore di, cioè il Covid ha segnato profondamente questa, e su questo non è che ci siano, come dire, nel momento di passaggio sembrava essere l'emergenza, oggi ci sono, come dire, le conseguenze strutturali di quello che è accaduto. Allora, su questo penso che commissioni come queste, ripeto, credo che riaggiorneremo, ma soprattutto anche magari su progetti, aspetti nuovi che proporremo, sono commissioni che ci permettono anche tutte le volte un po' di tarare anche a me un po' il tiro. E ovviamente poi l'aula, il consiglio comunale è sempre un luogo dove si possono fare proposte con documenti, eccetera, quindi tutte le idee sono ben accette. Ovviamente quando lanceremo il centro per le famiglie vi inviteremo, ma soprattutto quello che è importante è capire che la complessità richiede un grande lavoro di rete istituzionale, che mi pare che diciamo in questo momento, è davvero ringrazio gli operatori che sono rimasti anche qua fino a quest'ora, ci stanno garantendo, ma soprattutto vicendevolmente comprendiamo che ci è utile a tutti e due.
Grazie assessora. Allora lascio ancora la parola alla dottoressa Pignatelli, che credo volesse rispondere. Grazie.
Io faccio una cosa molto veloce in realtà, perché si è parlato in diversi momenti di prevenzione. La prevenzione in realtà coinvolge tutti gli elementi che ruotano intorno, prima ad un bambino, poi a un ragazzino, poi a un adolescente, quindi la famiglia e la scuola in primis. E una delle cose che mi viene in mente, che credo si sia un pochettino persa qui, anche rispetto al ruolo della scuola, la scuola in realtà ha un ruolo importante, non tanto perché debba essere gli insegnanti debbano essere degli psicologi, tanto diciamo che gli insegnanti dovrebbero avere tutti comunque credo delle competenze, delle capacità pedagogiche e non solo una formazione diciamo così eccessivamente o solo nozionistica. E poi comunque credo che non si debba dimenticare che è vero che gli insegnanti non sono degli psicologi e non credo neanche che lo debbano essere, ma la scuola è un riferimento comunque pedagogico ed educativo per i bambini e per i ragazzi, e questo non possiamo tralasciarlo. I supporti che possono dare le strutture, diciamo così, come ad esempio quelle di ASL, ci sono, anche questi vanno conosciuti. Noi sono 2 anni quasi che lavoriamo con un anno e mezzo buono, ecco, che lavoriamo con il MIUR per alla formazione di questo tavolo, che poi deve essere un tavolo attivo che funzioni tra i giovani e la scuola, proprio per dare un supporto oltre che ai ragazzi, o comunque per far sapere come i ragazzi possono arrivare poi ai servizi, anche per dare un supporto proprio al mondo dei docenti, al mondo in qualche modo, che sono degli educatori a tutti gli effetti, ecco. E una delle cose principali che manca, secondo me, nella prevenzione è proprio in realtà mantenere uno sguardo fiducioso sui bambini e sui ragazzi, che viene a mancare in famiglia e anche poi nel mondo della scuola.
Grazie dottoressa Pignatelli, direi che naturalmente rinnovo il ringraziamento agli auditi per tutti i vostri interventi e dichiaro chiusa la commissione, grazie. Grazie a voi.